Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
Eccoci qua, versione di arrivo dei prof
completa
dall'inizio. Non è facilissimo metterli assieme, ma stavolta ce l'abbiamo fatta. Tanto gli argomenti non mancano,
no,
vero,
decisamente,
Dani?
Abbiamo.
C'è la Roma ovviamente nel mirino, una partita importantissima, perché la Juve non può assolutamente perderla fondamentalmente, perché sennò è vero che poi inizia un'altra stagione, perché sono 11 partite che giochi una volta alla settimana, ci sarà rientro di Vlahovic, anche se leggo che alcuni non lo digeriscono tanto, penso, per quello che ho visto, che sia meglio sia di David che di Openda, visti tutti e tre all'opera senza avere nessun Trezeguet, ne siamo in campo in nessun caso, però fra i tre, se devo prenderne uno, prendo Vlahovic, diciamo, e quindi credo che il suo rientro possa essere importante da questo punto di vista. Ci sarà da affrontare una squadra che in settimana non ha giocato e che quindi arriva bella carica dagli ultimi risultati positivi, che Gasperini ha messo in carreggiata bene e si è fatto comprare centravanti nel mercato di gennaio, ed è uno forte, perché è anche fisicamente forte Malen, e quindi sicuramente squadra da tenere d'occhio. E io dico sempre che la Roma, secondo me, viene sempre un po' sottovalutata, perché è vero che la classifica dell'anno solare non da titoli, ma è indicativa. Perché se la Roma è quella che nel 2025 ha fatto più punti di tutti, più dell'Inter, più del Napoli, più che hanno vinto gli scudetti, più del Milan, più della Juve, più di tutti, vuol dire che ce l'ha in canna questo colpo di stare in testa alla classifica. Quindi non è una sorpresa per me vederla lì davanti in classifica. Certo è che adesso è un momento delicato e si sapeva, insomma, che questa sarebbe stata la fase delicata. Psicologicamente, Dario, credo che tu eri anche allo stadio, la partita con il Galatasaray sarà una bella spinta per la squadra e anche ritrovata l'armonia con i tifosi. Dal punto di vista fisico, grandissimo punto interrogativo, perché giocare 120 minuti, di cui 70 in 10, e per di più senza Locatelli, che comunque ha dimostrato di essere un po' anche l'anima della squadra quando gira bene, sarà complicata, insomma.
Sì, ciao Gigi, ciao a tutti. Intanto, Roma, che tra l'altro lo stavamo commentando poco fa, ha appena scoperto che avrà il derby italiano in Europa League, perché ci sono stati i sorteggi Bologna. Poco fa ha beccato il Bologna, quindi una delle due andrà necessariamente a casa. Stiamo aspettando anche di sapere cosa succederà alla Fiorentina. L'Atalanta ha beccato il Bayern Monaco, quindi insomma non una partita facilissima. Il Galatasaray, che è passato, diciamo, in un certo senso al posto nostro, ha beccato invece il Liverpool, quindi ci sarebbe stata una sfida con Chiesa, mettiamola così.
Se sì, possiamo. Poi Juve-Liverpool, diciamo che sembra una partita sarebbe stata una partita abbastanza
sì,
calda
dai toni accesi, mettiamola così. E sì, allora, la partita di mercoledì è stata, al limite, mi viene da dire, commovente,
sì,
quasi, no? Perché sinceramente tutti noi, dopo aver visto l'espulsione di Kelly dopo tre minuti fondamentalmente del secondo tempo, dove a quel punto avevi fatto solo un gol, perché la Juve era avanti solo 1-0, questo mi preme ricordarlo, con l'uomo in meno, sinceramente si faceva fatica, no? Si vedevano gli sguardi dei tifosi anche in curva, erano quelli di abbastanza rassegnazione. Essere riusciti a fare due gol in 10 contro 11 contro comunque il Galatasaray, quindi non proprio una squadra di sprovveduti, ed essere riusciti ad andare ancora supplementari e aver ancora avuto l'occasione
del 4-0,
almeno nel primo tempo supplementare, no? Perché poi il gol preso al minuto di recupero del primo tempo supplementare chiaramente ha tagliato ancora quelle poche energie residue che si avevano. Però sì, credo che insomma anche l'applauso che nasce spontaneo nel momento del gol del 3-2 del Galatasaray, no? Perché poi a fine partita è un pochino più standard, se vogliamo, no? Anche perché vista la prestazione ci stava. Ma è stato secondo me molto bello, credo che i giocatori questo l'abbiano percepito, l'applauso veramente. Il Galatasaray fa il 3-2 e tutto lo stadio si alza ad applaudire, evidentemente non il Galatasaray che aveva fatto il 3-2, ma i nostri giocatori, che erano ovviamente a quel punto sulle gambe. La speranza è che da questa partita, da questa stanchezza fisica, si porti via invece una ricarica, come dicevi tu, mentale, di una squadra che ha ricominciato a giocare a calcio. Perché a me la cosa che avevo sottolineato, che mi spaventava un po', è che la Juve perdeva le partite che giocava bene,
sì,
e perdeva le partite che giocava male, no? Per cui stava diventando un po' complicato nell'ultimo periodo. Poi è vero che mercoledì abbiamo vinto, ma la sensazione è comunque di una sconfitta, perché siamo usciti. Però effettivamente la partita di mercoledì dà tanta fiducia e tanta speranza. E lì torniamo a quella famosa frase: se le giochiamo tutte così, ne vinciamo tante, sì, più che ne perdiamo poche, no? sperando che effettivamente si inizi a fare questo percorso di costanza di risultati, per lo più perché queste 11 partite che mancano sono importantissime. Il calendario ci aiuta un pochino, perché noi le big le abbiamo affrontate quasi tutte, ci mancano ancora appunto la Roma questa domenica e poi il Milan a Milano, se non ricordo male. Poi bisogna capire l'Atalanta, perché l'Atalanta anche lì è ritornata su, diciamo che insomma su 11 partite abbiamo ancora queste tre un pochino più complicate. E il derby all'ultima giornata con il Toro, soprattutto col Toro che è a rischio salvezza, no? Quindi ecco, eviterei di arrivare all'ultima giornata di campionato come l'anno scorso
con degli obiettivi
a dover
in corso,
decidere dove vogliamo andare.
Eh sì, questo sicuramente. Tornano Kalulu, naturalmente, che sarà lui a parlare.
Sì,
domani. Che ci avevamo azzeccato. Avevamo detto, secondo noi la prossima conferenza che salta Spalletti è quella pre-Roma, come ha saltato l'Inter, come ha saltato il Napoli, sono le sue tre ex squadre, non ha fatto la conferenza pre-partita, ci può stare, per la carità, per di più in un clima così caldo in cui Comolli insomma si è fatto sentire giustamente, perché adesso
ha detto sto zitto, se no mi squalificano anche dall'UEFA, qualcosa del genere.
Sì, vabbè, ma tanto diciamo che sono gemelle FGC e UEFA da questo punto di vista.
Sì, abbiamo visto chi c'era allo stadio San Siro l'altra sera.
Peraltro, che va sempre solo lì, peraltro. Cioè, da altre parti non ci va, non si sa come mai, non importa. Però dico, le espulsioni, allora, se c'è l'espulsione come quella di Cabal a Istanbul, però le altre due, ragazzi, poi giocatori importanti, Kalulu e Kelly, sono due espulsioni che non esistono sul pianeta Terra. Cioè questa qui, vabbè, di Kalulu non abbiamo parlato tanto, ma questa di Kelly diciamo che ci assomiglia, perché comunque, ma poi questo qui arbitro, era quello del Nantes, che già allora andò al VAR per dare un rigore alla Juve
e non lo diede lo stesso,
diede il fallo all'attacco che non c'era naturalmente, con una parata sulla linea di porta al 93esimo di una partita finita 1-1.
Ma poi con alcuni interventi del Galatasaray allucinanti, Yıldız è stato massacrato tutta la serata, e su Thuram sul fallo del rigore c'era comunque almeno anche un giallo da dare,
poi Torreira ha picchiato come un fabbro, è uscito senza neanche un cartellino, e poi Osimhen già ammonito, che dà quella spintalona a Gatti in area di rigore, che fosse stato al contrario nell'altra area Gatti giallo se lo prendeva di sicuro, e Osimhen non avrebbe segnato se fosse stato espulso. Lo direbbe anche Catalano, quello di quelli della notte, no? Se uno non c'è non può segnare.
Esatto.
Questo è una legge del gol, diciamo.
Elementare Watson.
E quindi diciamo questi arbitraggi, facevo oggi anche un po' i conti della serva con un editoriale su tutto Juve, delle ultime 6 partite 4 sono state pesantemente condizionate da errori arbitrali clamorosi e tutti contro la Juve. E parliamo dell'Atalanta in Coppa Italia, dell'Inter, della Lazio in campionato e poi quest'ultima col Galatasaray. Si sono salvate tra virgolette Como e Galatasaray è andata, ma perché la Juve si è autodistrutta, quindi lì manca la controprova che l'arbitro avrebbe fatto qualcosa anche in quel caso. Troppo 4 su 6 in un momento decisivo della stagione, poi sicuramente sbagliato il mercato, sicuramente non è stata rinforzata dal mercato questa squadra e quindi è arrivata allo stesso punto dell'anno scorso in Champions League, perché è la stessa squadra non rinforzata in linea di massima, quello è. Oltretutto il rinforzo Zegrova ce l'ha avuta l'occasione scrivere un pezzetto di storia e l'ha sbagliato, o almeno per alzare l'asticella rispetto all'anno scorso, e quindi stessa squadra, eliminazione nei playoff di Champions, però l'anno scorso c'era anche la recriminazione l'anno scorso, perché ti hanno buttato fuori con un gol irregolare a Torino, se non mi ricordo male.
Sì, c'era, diciamo che ce n'erano tante occasioni, no? Perché io ne ho contato almeno quella di Zegrova, chiaramente la più clamorosa, perché era già sul 3-0 e avrebbe portato avanti nel computo, no? Però ce n'è stata una, quella di Thuram, che poi si è messo a piangere quando è uscito
il palo
di Yıldız, la stesso Yıldız che fa una serpentina pazzesca e poi chiude troppo il tiro sul primo palo,
David che si gira al contrario, David ma
che prende la palla col piede sbagliato e la palla invece che è verso la porta, praticamente fa l'intervento da difensore invece che da attaccante, con Seisau stesso ha avuto un'occasione molto simile a quella di Zegrova, solo che eravamo ancora forse nel primo tempo perché l'ha avuta sotto la Nord. Una palla praticamente identica, forse con un pochino la porta più coperta, ma la palla esce esattamente nello stesso modo di quella di Zegrova. Cioè, sembra che i mancini il tiro a giro al contrario non lo riescano a fare.
Ma non è obbligatorio farlo, senso che si può fare anche gol più facilmente, quando c'è la porta spalancata.
Abbiamo visto l'altra sera, è stato proprio quando abbiamo visto McKennie che lascia lì quella palla, eravamo già tutti in piedi perché era sotto la Nord quell'occasione lì avuta, no? Per cui eravamo già tutti in piedi e non abbiamo capito come ha fatto, cioè era gol. Era
sì, la gente ha già esultato quasi in piedi, al momento in cui è stato scoccato il tiro, sì. E poi ti è rimasto in gola, come si dice.
Eh sì, perché così... in realtà McKennie, qualcuno dice, poteva tirare, no, vero, sì, però lui facendo così ha messo a sedere sia il portiere, esatto, che il difensore, perché esatto, si aspettavano il tiro, e ha lasciato proprio tutto apparecchiato.
Aperto. Vabbè. Questo è un errore tecnico, come errori tecnici ne abbiamo visti del portiere, dei difensori, insomma, non è che la Juve non abbia contribuito a questo momento difficile di risultati, che di fatto l'ha buttata fuori dalla Coppa Italia, della Champions e dal quarto posto. Però non è solo errore della Juve, questo voglio dire. Trovatemi un'altra squadra che nello stesso periodo così importante della stagione ha ricevuto lo stesso numero di errori contrari nell'arbitraggio,
acclarati tra l'altro, diciamo noi tifosi,
forse sì, forse no,
ufficiali.
Quella di Kelly, tra l'altro, ci faceva notare Davide da Bologna, che è una cosa che ho notato anch'io, cioè che Kelly lì viene spinto,
sì, è vero,
non
è
tanto
vero,
ma quando sei in volo basta poco, e quindi ovviamente lui va a terra in diagonale e non dritto, perché l'altro l'ha spinto, quindi casomai era fallo dell'attaccante in quel caso lì. Poi ci sono episodi uguali, vedevo insomma, per esempio sui social circa la Real Madrid Benfica, in cui il giocatore del Real Madrid fa la stessa cosa di Kelly e atterra sulla faccia non fischia neanche fallo. Lì non è fallo, qui addirittura lo richiamano e ti fanno espellere.
Ma io posso dire che il fallo ci sta, perché comunque un danno, sì, in qualche modo glielo procuri, ma poi finisce lì, perché anche riguardando, cioè la cosa, sai che ho letto una cosa che non sapevo, no? Perché io non vorrei che in realtà gli arbitri del VAR avessero richiamato, diciamo, l'arbitro
per dargli l'opportunità di togliere il giallo.
Perché io ho scoperto che come si chiama, il VAR non ti può richiamare per il secondo giallo, certo, ma una volta che tu vai a rivedere, anche se sei stato
ti fa
richiamato,
perché dice, guarda che forse è
potresti
rosso,
comunque, esatto,
quella
però
è la scusa, però tu sai che invece
puoi,
non è neanche giallo,
esatto,
certo,
puoi rientrare anche della decisione precedente, quindi io non vorrei che gli altri lo avessero richiamato per dire occhio che forse hai fatto una vaccata, scusate il francesismo. E lui ci ha fatto scopa su quella vaccata.
Ma lui aveva già il precedente uguale, identico, con il Nantes, e quindi bisognava
aspettarsi. Per cui in realtà lui aveva l'occasione addirittura per, diciamo, togliere l'errore, e infatti ufficialmente sullo schermo dello stadio è venuto fuori potential red card, quindi la revisione è chiaramente stata fatta per un potenziale rosso, ma nell'ottica probabilmente di fargli vedere che c'era un abbaglio, e lui ci ha messo il doppio abbaglio, assopiglia tutto.
Assolutamente. Vabbè. Che è lo stesso trucchetto che avevano usato contro la next gen della Juve, se non sbaglio, col VAR a chiamata. Lì era stato chiamato dagli altri un'espulsione,
esatto,
sul proprio giocatore.
Bravissimo,
giusto?
Bravissimo.
Tecnicamente sì, è quello, ma qui lo aveva fatto il VAR. Ma con questo arbitro era una garanzia che andasse così, nel senso che poi anche le designazioni, parliamone pure, oltre a questo qui, gli ultimi arbitri della Juve, se vai a vedere quali sono stati, c'è un po' un nome dopo l'altro che evoca ricordi particolari, insomma. L'ultimo è Doveri, che non ha fatto niente di che, ma non ha avuto bisogno.
No, ci abbiamo pensato da solo.
La Juve si è autodistrutta col Como.
No, però ti devo dire che dopo la partita col Como, quella di mercoledì, non me l'aspettavo così, perché visti col Como ho detto, boh, qui siamo spacciati. Invece forse si stavano concentrando per
forse
quella partita
avevano,
lì.
Diciamo, finito di smaltire la rabbia post-Inter e iniziavano ad accumulare quella pre-Galatasaray. Però dicevo, la penna, Guida, Fabbri, uno di fila all'altro, e più per garanzia ci ha messo anche Doveri, diciamo, col Como ci ho visto mai che la Juve riesce a fare qualcosa, e tutti, guarda che sono tutti che hanno fatto errori clamorosi, a parte Doveri, ripeto, che non ha avuto alcun bisogno di intervenire nella partita, gli altri tre hanno fatto errori clamorosi, e quest'altro era già annunciato perché c'era il precedente col Nantes. Ora tu puoi scegliere chi vuoi, perché non sai che stanno giocando tutte le partite di Champions e quindi uno se lo becca. Stanno giocando solo i playoff, giusto? Quindi immagino, sì, che ci siano più arbitri disponibili rispetto di livello, diciamo, rispetto al numero di partite che
c'erano,
si giocano
prima, certo.
E siccome in palio comunque ci sono 15 milioni, adesso al di là del discorso sportivo, che sappiamo che in calcio di oggi conta, ma contano di più i soldini, almeno mandare i migliori ad arbitrare i playoff mi sembra il minimo. E una designazione diversa ti lascia un grandissimo... Fiorentina Rakov, intanto, che non so cosa sia.
Neanch'io.
La Conference mi fa scoprire sempre...
Ottavi finale 12-19 marzo, scopriamo, va bene.
Ti fa venire un grande punto interrogativo, ma perché hanno mandato proprio questo qua? E poi Rosetti di Torino, ma tienitelo lì, cosa ce lo mandi qua? Voglio dimandarlo da un'altra parte. Poi, tra l'altro, il polacco, quello del VAR, è quello che aveva già fatto discutere quando era stato eliminato il Napoli di Spalletti, quindi insomma hanno fatto una bella accoppiata, ecco.
Sì, non so se vogliamo leggere un po' di messaggi, sì, perché ce ne stanno arrivando tantissimi. Allora, a parte tu hai la messaggistica, io magari leggo quelli da Twitch al volo, sì. Poi andiamo su quelli della nostra messaggistica. Allora, intanto c'è Forza Onore che ci saluta e dice: buongiorno professori, siamo sempre anche oggi a lamentarci degli arbitraggi, siamo sfigati effettivamente, sì, un po' nell'ultimo così, periodo, sì. E poi Joshua ci dice: se saremmo rinforzati con Boga e Hall, me lo dirà il tempo, ma Boga mi piace e il riscatto è alquanto basso. Effettivamente Boga, sì, anche mercoledì sera effettivamente è entrato molto bene. Uno di quelli che entra ed entra subito
incide,
bene.
Incide, sì, e sì. Magari sono quelli da far giocare così proprio.
È uno dei pochi organico, effettivamente che messo dalla panchina, se dici devo far entrare qualcuno con Boga, sai che hai comunque un'arma diciamo in più. Perché anche mercoledì purtroppo altri che sono entrati, e mi spiace ripuntare il dito su Azic, ma ha di nuovo
fatto un errore
sbagliato
grande,
male. Poi per carità lui perde palla nella tre quarti del Galatasaray.
Però in quel momento lì in 10 sfiniti, un errore così.
Esatto. E purtroppo non è la prima volta, perché
e poi lui non era anche sfinito, campionato.
No, lui era perché il concetto era appunto tra quelli che entrano, effettivamente Boga se non altro in questo momento ti dà la sensazione che se entra qualcosa lo combina di buono.
Sì.
Invece Azic purtroppo
penso che lui abbia anche veramente una profonda gratitudine nei confronti della Juventus, e che lo dimostri così, anche mettendocene di tutto di più ogni volta che viene chiamato in causa, perché in effetti è stato preso da una situazione molto complessa che rischiava di fargli compromettere la carriera, perché è uno che non stava più giocando per motivi ambientali, e quindi quando è così puoi tornare sul mercato. Per di più alla Juventus, ovviamente, ha super motivazioni. Holm non mi era dispiaciuto quel
poco che l'abbiamo visto, neanche a me.
Però si è fatto male. Bisogna capire un po'. Però alla Juve non mancano questi qua. Questi qua va bene, ma anche molti di quelli che ci sono adesso. Tutta squadra da rifare. Secondo me no. È una squadra che ha, diciamo, i comprimari ce li ha per completare una rosa di livello. Gli manca un po' la spina dorsale, quindi io direi portiere, un altro difensore centrale e un centravanti. È un mediano, cioè tutta la spina dorsale è un po' da rifare della squadra, ma non da rifare completamente, da inserire dei giocatori esperti, di categoria, che sappiano come si gestiscono certi momenti delle partite, certi momenti della stagione, certe pressioni, perché questi mancano completamente e questi vanno cercati nel prossimo mercato, al di là del compendio, diciamo così, può portarmi Boga, Holm o altri che ci sono adesso nell'organico. Ringrazio Bruno Lacunio al volo, e poi diciamo a Andy da Essen che ci dice... Lo riscrivo meglio. Ah, una cosa che
aveva mandato un messaggio prima.
Ma con Seisau non può giocare solo gli ultimi minuti per la sua imprevedibilità, e così giocare a due davanti, 4-3-1-2, perché abbiamo un fantasista che è Yıldız, due prime punte come Vlahović e Milik, e due seconde punte come David e Openda. Oppure con le due punte saltano tutti gli schemi di Spalletti. Lui comunque dice che non esistono moduli nel calcio moderno, Andy da Essen. Ma guarda, il problema è chi ci metti al posto di
Esatto.
Cioè, chi ci metti? Cioè, a un certo punto, anche perché Yıldız deve stare a sinistra, è inutile che ci mettiamo in testa che deve fare la seconda punta. No, esterno d'attacco di sinistra, poi che sia 2-3-1, che sia 4-3-3, cambia pochino. Diciamo così. Però è il terzo d'attacco a sinistra, perché lui da lì vuole partire, da lì trova le ispirazioni migliori, è efficace. Sia in fase di conclusione, sia in fase di assist, quindi perché spostarlo da lì se funziona? Punto di domanda. Mettiamoci intorno gli altri, che il problema della Juve grande dell'attacco è il centravanti,
anche
per Yıldız, perché alla fine è lui che si deve prendere tutte le responsabilità, anche quelle che spetterebbero al centravanti, perché un po' fa lui, poi viene McKennie, poi viene Gatti, poi viene Bremer, poi vengono tutti quanti, Locatelli, però alla fine nel gioco in cui due ti marcano il centravanti, la Juve non ce l'ha mai quel vantaggio lì di avere un centravanti che ne tiene impegnati due.
Guarda, quello che mi è piaciuto l'altra sera, in mezzo a tante cose belle che ha fatto vedere la Juve, è stata la terza, quarta partita consecutiva di Cop Mainers di un certo livello, no?
Sì.
Nel senso che effettivamente abbiamo rivisto un giocatore che partecipa alla manovra, già all'andata là aveva fatto i due gol, è sempre dentro, ha messo dentro di testa la palla, credo per il tre pari, diciamo il gol che pareggiava il conto, che era quello di McKennie, corre, calcia, insomma è un giocatore che mi sembra finalmente davvero in crescita, e non soltanto uno spot, perché è già la quarta o quinta partita.
E meno male, perché deve giocare lui con la
Roma. Esatto. Diego ci dice: buongiorno, se dovesse fare bene al suo rientro, Vlahović diventerà il pretesto societario per giustificare una stagione fallimentare, quando invece ci sono precise colpe, come lì nella scelta di due attaccanti inadatti e nella ricerca sterile di un nuovo centravanti a gennaio. Io però su David sono solo parzialmente d'accordo, Diego, perché in realtà la Juve David lo cercava già addirittura l'anno precedente, era già stato Giuntoli a intavolare tutto, anzi Comolli più o meno ha soltanto portato avanti
il lavoro di Giuntoli,
nel frattempo David che era andato a scadenza, perché l'anno prima la Juve lo avrebbe dovuto comprare, invece quest'anno l'abbiamo preso a parametro zero, quindi David non è stata una scelta sua. Openda sì, perché poi si cercava Colomoni e non è arrivato, ed è stato chiaramente un ripiego di Colomoni, e Openda tra tutti devo dire dire che in questo momento comunque, se mi fai scegliere fra David e Openda, prendo comunque David, al di là del piede montato al contrario dell'altra sì. sera. Però comunque qualcosa di dialogo, di aperture, di triangolazioni con la squadra, David me lo fa vedere. Openda mi sembra veramente palle perse. E poi è entrato, e questa è una delle poche lamentele che ho sentito dai tifosi l'altra sera, che non rincorreva neanche il giocatore con la palla, no? È entrato nei supplementari, fresco, era quello che doveva crederci più di tutti per dimostrare più di tutti, ed era quello paradossalmente che sembrava più rassegnato in qualche modo.
Assolutamente così. Poi ancora ci dicono: finalmente dopo tanti anni con Spalletti abbiamo una squadra che ha un gioco, e con 2-3 acquisti mirati possiamo puntare in alto. Se Elkan in estate non fa un ulteriore sforzo, rischia di buttare a mare tutti quelli già spesi gli anni scorsi e non lasciare traccia nella storia della Juve. Sarebbe un grande peccato, ci dice Davide a Bologna. Ma io l'ho già detto, cioè, per quello che si vede in questa squadra, ha le capacità di essere una squadra che apre un ciclo con un tipo di gioco dominante che credo la Juve non si sia più visto da tempi, forse del primo anno di Conte, in un altro modo, però dominante nelle partite, quella di Lippi sicuramente, ma era un altro livello di squadra in generale anche rispetto a quella di Conte, e quindi così. Quindi quel tipo di gioco, però è un gioco dispendioso, quindi se vuoi giocare ogni 3 giorni devi fare un organico adatto, primo. Secondo, manca quello che diciamo prima, una spina dorsale di gente con esperienza e anche di livello europeo, diciamo così, che permetta di fare salto di qualità. E poi rimane il grande rammarico, secondo me, per rispondere anche a quello che diceva prima Diego, che se Tudor ha chiesto tutta l'estate con Colomuani, certo, e tra un po' si legava ai cancelli, ma perché devi spendere?
Tra l'altro col Tottenham l'ha messo in campo prima partita, ha segnato
ma
subito.
Certo, ma alla fine ha fatto prima andare lui da Colomuani, esatto, che portarsi Colomuani qua. Però voglio dire, prendiglielo, perché alla fine avresti speso uguale.
Uguale. Anche perché Openda mi ha speso.
Openda l'hai speso 45
milioni. Cioè, non è dato a quelli che voleva il Paris Saint-Germain per Colomuani per un capriccio, per poi spenderne uguali, se non forse addirittura di più. Per
poi
Openda
Zegrova l'hai di nuovo pagato, sì, comunque. Allora, quei due lì fanno già i 60 milioni che ti chiedevano al Paris Saint-Germain. Prendi uno invece che due, perché quando bisogna fare le offerte del supermercato qua è il contrario. Ne prendi uno forte, esatto, invece che due che non sai esattamente quanto ti possano dare.
E con Zegrova, che almeno fino all'altro ieri è stato fuori ancora per un mezzo infortunio, quindi
era fermo da un sacco di tempo, quindi nessuno discute le qualità tecniche di Zegrova, ma la Juve in quel momento aveva un'altra priorità, secondo me,
ecco. E guarda, sempre Davide a Bologna ci ha mandato un altro messaggio che mi ha preso male, perché ha detto: voi due professori mi fate intristire. E poi però continua facendoci in realtà un bel complimento, grazie Davide, dice: perché siete troppo bravi e lucidi nelle vostre analisi, non è che vi possono prendere in società.
Noi siamo quasi.
Che oltre a Chiellini avranno qualcun altro che capisce qualcosa.
Sanno grazie, quanto guadagnano i professori, basta un'offerta, esatto, diciamo.
Guarda, ma se ci dessero il doppio di quello che prendiamo, noi veniamo via subito.
Guarda,
e a loro costiamo.
Ti dirò di più, per la metà di quello che danno a chi diciamo gatti,
sì,
metà gatti, di gatti andiamo.
Ma anche la metà di Chiellini, guarda, esatto, senza arrivare ai giocatori, senza arrivare ai giocatori in campo.
Poi ancora Giacomo da Susa: l'espulsione di Kelly era totalmente assurda, ma altrettanto grave la direzione di gara generale, che ha permesso ai turchi di picchiare e buttarsi per terra, fulminati ad ogni contatto. Il primo tempo sarà stato di 15 minuti di gioco effettivo. Poi stranamente sul 3-0 si rialzavano immediatamente. Comunque, con tutte queste sviste una dietro l'altra, è difficile non pensare ad un disegno preciso. Statisticamente non è possibile. Allora, che non ci sia il caso è chiaro, perché dice sempre il mio amico Vincenzo Greco: se tu tiri la monetina 10 volte non esce mai 10 volte testa o 10 volte croce, almeno 7-3, 6-4, anche 8-2, ma 10-0 mai. E quindi evidentemente non so se è un disegno, ma sicuramente una certa predisposizione la possiamo rilevare sia da chi sta in campo sia di chi sta al bar.
Colpo gobbo.
Eccoci qua, pronti. Dario arriva in diretta col caffè, ma intanto noi abbiamo dei vocali da ascoltare, è vero, da quella parte là.
Ho calcolato male la pausa, scusate,
non
ragazzi.
Non ti preoccupare, tanto ero qua io. Dicevo, se ascoltiamo dei vocali, così ne facciamo andare, visto che ci sono accumulati, sì, diciamo così. Vai.
Buongiorno ragazzi, prof. Giuseppe Bianconi da Brescia.
Ciao.
Vi volevo dire sulla situazione Comolli di Colomoni. Io abboccio completamente il mercato di Comolli. Però dobbiamo anche ricordarci che quest'estate, quando si parlava di 65 milioni per Colomoni, tutti avevamo detto che aveva fatto bene a non stare ai ricatti di Paris Saint-Germain. Poi con il segno di poi siamo tutti bravi, però io ripeto, non lo sto difendendo, anzi mi ha deluso tanto per la gestione del mercato di gennaio e per gli acquisti di quest'estate. Però su Colomoni, secondo me, non ha sbagliato. Difatti il prossimo anno magari arriverà a cifre molto più basse rispetto all'anno scorso, anche se a noi ci serviva, cioè, fino alla fine.
Ma sì, ma il problema non è quello che diciamo noi, caro. E se Tudor gliel'ha chiesto in tutte le lingue, evidentemente sapeva quello che chiedeva. Noi possiamo farci un'idea di David e di Openda perché li abbiamo visti giocare una volta contro la Juve e poi fidandosi dell'osservazione altrui, che evidentemente non è stata così.
Anche perché il problema è quello che dicevi tu prima, Gigi, cioè il fatto che tu quegli stessi soldi alla fine li hai spesi per due che non sapevi come erano, mentre Colomuani sì. E purtroppo abbiamo visto come sono. E poi sì, certo, l'anno prossimo costerà molto meno perché il Paris Saint-Germain nel frattempo l'ha ammortizzato per un altro anno, no? Perché poi la questione è solo quella. Il Paris Saint-Germain voleva i soldi dell'ammortamento, perché il problema è che il Paris il lo tempore l'aveva pagato tantissimo e quindi non voleva fare la classica minusvalenza. Quindi si poteva scegliere diversamente. Poi è chiaro, oggi è facile dire di sì, certo. Perché se invece Zegrova e David fossero qui a trascinarci su di gol, certo, staremmo a dire: ah, vedi, abbiamo fatto bene a non prendere Colomuani.
Però fa parte un po' del gioco, certo, del calcio, certo, diciamo così. Come lì lo deve mettere in conto anche questo. Dopodiché tutto è da sperare. Se Tudor rimane al Tottenham, occhio che il Tottenham non ha più disponibilità economica della Juve, quindi non è detto che poi, se anche fai l'offerta, te lo diamo.
Infatti a gennaio c'era da spingere perché Tudor non c'era.
O forse avevano già detto a Colomuani che sarebbe arrivato Tudor.
Però è vero che al momento Tudor ha firmato come con la Juve fino a giugno. Fino a giugno, se
esatto.
Poi...
Lui è così, è sempre a scadere, però sono felice che si sia, onestamente, che si sia ripiazzato a certi livelli.
È bravo, esatto, tra l'altro in una squadra non proprio l'ultima arrivata.
E che abbia ritrovato Colomuani, così sta tranquillo, perché so che insomma la questione era abbastanza calda. Ancora un vocale, vai pure.
Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da
Tudor, buon
pomeriggio, forza Juve.
Ciao.
Allora Dario, intanto vabbè, la voce l'ho recuperata dopo la partita.
Sì,
Comunque, Roma-Juventus, che dire, mi fa soltanto pensare ai bei ricordi. Osvaldo che ci porta i 99 punti e il record dei 102, ma va bene.
E a De Sciglio anche.
Vedremo che formazione metterà Spalletti. Ho il dubbio davanti e ho il dubbio su a tre quarti. Detto questo, Luigi,
eccolo,
hai visto? Si inventano tutto e ieri se ne sono usciti che vale 23 milioni la coppetella e lo scudetto. Ma come? E oggi hanno fatto altro circo, forza Juve.
Sì, allora vabbè, ti rispondo prima io, poi lascio le considerazioni tecniche. Quello che io noto veramente è che la Juve di Allegri vinceva lo scudetto, vinceva la Coppa Italia, la Supercoppa, poi... Non vinceva la Champions, a volte è uscita anche nei quarti, sì, con l'Ajax però, non con il Bodo Glimt, ed era una stagione fallimentare.
Sì.
Adesso invece lo Scudetto e la Coppa Italia vedono che hanno speso specifico, addirittura economico, cosa che mai prima era stata detta, che Scudetto e Coppa Italia potessero arricchire più di tanto le casse societarie, e diventa quello, no? Dal giorno dopo si è iniziato a dire: eh sì, ma tanto l'obiettivo era lo scudetto, eh sì, ma c'è il doblete, eccetera eccetera, perché poi si inventano queste cose qua, ma fa parte della narrazione italiana. Però diciamo, per la Juve è anche uno stimolo, perché è un po' vincere sempre contro tutto e contro tutti, che piace anche ai tifosi della Juve, solo che per essere così devi essere proprio forte come società e come squadra, perché contro tutto e contro tutti questa squadra qui e questa Juve qui non sono in grado al momento di, non solo di vincere, ma di ottenere quello che normalmente potrebbero ottenere. Ecco.
Invece sulla Roma, ti rispondo io. Guarda, è una partita sempre da tripla per queste, secondo me, no? Roma-Juventus, soprattutto a Roma, evidentemente. E mi viene da dire ancora di più quest'anno, perché la Roma è una buonissima squadra che, ti dico la verità, mi aspettavo ci mettesse di più a masticare, a digerire i dettami di Gasperini, che invece è stato evidentemente molto bravo a entrare subito nella testa e anche nelle gambe dei giocatori. Ha fatto qualche stoccata alla società, che ha rimediato con il mercato di gennaio. È una squadra, la Roma, un po' paradossale, che in qualche verso ricorda un po' la Juve, nel senso che può vincere contro chiunque e può perdere contro chiunque. Ha perso delle partite assolutamente inattese, ne ha vinte altre in maniera anche molto importante, gioca sicuramente molto bene, ha il limite di avere tanti giocatori che entrano e escono dal campo, penso a Dybala, penso allo stesso Solé, che spesso è anche lui fuori, e di difficile lettura, quindi sarà una partita molto molto complicata, perché la Juve in questo momento sta rigiocando bene, però arriverà oggettivamente fisicamente a pezzi.
E comunque senza Locatelli, è vero che torna Kalulu, che tornano Cambiaso e Cabal, che voglio dire, non è che nell'ultimo periodo abbiamo fatto cose straordinarie. E tra l'altro dicevamo anche prima, no? Alla fine McKennie terzino sinistro
sì, esatto,
dice: ma guarda, dica, ha fatto fin meglio dei suoi compagni che normalmente fanno quel ruolo, però lui si sa che è così, dove lo metti ti fa rimpiangere che non ce ne sia più d'uno così.
La cosa che poi è successa mercoledì, poi è vero che nei 90 minuti è andata diciamo bene, però quello che si diceva, no, nel commentare questa partita era, non è tanto il non farne tre che magari la Juve li fa, ma è non subirne neanche uno, e purtroppo poi nei 120 è andata esattamente
così. Vabbè, quando poi crolli perché certo. Fisicamente, infatti la preoccupazione per la partita con la Roma è sicuramente dal punto di vista sia nervoso, perché è stata una partita che ha portato via tante energie nervose, sia fisico, poi c'è la compensazione del fatto che comunque ti sei ritrovato, hai dato la dimostrazione che anche in 10 si possono fare grandi cose, però si pagano fisicamente quelle cose. Poi avesse giocato anche la Roma in settimana,
esatto.
In una settimana, guarda caso, in cui la Roma non gioca, mi mettono Roma-Juve, ma guarda che questo calendario...
Coi supplementari.
A parte i supplementari
che non erano previsti.
Quando hanno fatto il calendario non potevano saperlo di quello. Però guarda bene i calendari delle altre, è molto interessante questo accostamento generale. Ma andiamo in TV da BJ TV. Ciao BJ,
ciao BJ, Beppe. Ciao. Aspetta che forse non ci sente.
C'è il VAR.
Ah, c'è il VAR. Ci vorrebbe un po' di fischi dello stadio sotto.
Schifo, Ghiringhelli.
Rosso. In due insieme, giusto?
Tutti e due. Fuori.
Tanto con i criteri dell'altra sera va bene questa decisione.
Perfetto. Ormai possiamo buttare fuori chi vogliamo, diretto, tanto però, una scusa ce la inventiamo.
No, ma avevamo preso il giallo e lui l'ha cambiato in rosso, era così. È così.
Io vi potevo dare il giallo, io vi ho dato il rosso, punto e basta. Il motivo... Poi ve lo farò sapere, esatto. Ragazzi, state calmi.
Ma
state,
poi la UEFA,
state calmi.
Basta che sia più credibile di quello che hanno detto l'altro giorno.
Quello perché... della UEFA ha messo il cappello proprio su una vicenda ridicola, con una giustificazione che, come dicono in Veneto, è peggio il tacon del buso.
Sì.
No, diciamo che, ragazzi, ogni rosso alla Juve è sempre giustificato, con delle buone ragioni, certo. Con dei regolamenti fatti ad hoc
sul
per
momento
la Juve,
proprio.
Che
sì,
sia
sì.
Chiaro. No, sul momento, cioè non è che sono regolamenti fatti anni o mesi prima, regolamenti che si fanno sul momento, si ragiona bene, c'è il giallo, il secondo giallo per Kelly, poi si va ovviamente al VAR e ci inventiamo un rosso diretto, perché è tutto normale. Signori miei, dall'Italia all'Europa non cambia assolutamente niente, anche parlavate poco fa dei calendari, stessissima cosa, i calendari si fanno sul momento ad occhi per la Juve, tranquilli ragazzi, noi siamo la Juve, dobbiamo, come dire, sempre masticare amaro fin quando nei piani alti
cambierà,
conteremo
qualcosa.
Sempre poco.
È così. Vediamo insomma se questo Comolli, che è andato due volte già in poco tempo a parlare, ma sono successe cose talmente enormi pochi giorni, che poi quando uno ci ripenserà dice, ma trovami un'altra squadra che in pochi giorni, perché in tre settimane è successo veramente di tutto. Adesso al di là lasciamo perdere tutto quel progresso, sia nel girone di Champions, la Verona, la Lazio all'andata, a Bologna col wrestling in mezzo all'area di rigore. Anche a Cagliari c'era qualcosina da vedere, insomma c'è tutto un progresso, ma stiamo agli ultimi 20 giorni, su 6 partite giocate 4 sono state pesantemente condizionate da errori arbitrari conclamati, cioè non è che dice io e BJ ci mettiamo lì e diciamo ma guarda questo cosa ha combinato, ma non è dubbie, no, conclamati errori contro la Juve, 4 partite su 6 in un momento decisivo della stagione è un unicum, diciamo proprio, io non mi ricordo altre squadre di vertice comunque in lotta per obiettivi importanti che abbiano subito una cosa del genere, ecco.
Allora, diciamo che loro sanno quando colpire la Juve, sanno quando colpirla e la colpiscono sempre nel momento della svolta. Loro hanno visto questo progresso della Juve
dopo il 3-0 che... col Napoli, dici tu, si sono spaventati,
sì,
un po'.
Sì, assolutamente sì, ma non tanto dopo il 3-0 col Napoli, attenzione perché parte tutto da Bologna-Juventus, quella vittoria in trasferta, la vittoria contro la Roma che in quel momento era accreditata anche alla vittoria dello Scudetto. Diciamo che l'anno nuovo per loro è stato un campanello di allarme, si sono chiesti, oh, ma questa Juve che intenzioni ha, anche perché ci avevamo gasato un po' tutti, si crede o meno lo Scudetto. Da quel momento in poi è successo qualcosa, nella mente di chi sta nella sala dei bottoni qualcosa è successo. È successo perché si sono resi conto che questa Juve stava andando veramente avanti, si avvicinava a Juve-Napoli, poi c'è il derby d'Italia dopo il 3-0 con il Napoli, lì si è capito questa Juve farà veramente,
si è chiusa la vena.
Adesso ti mandiamo tutti in fila, ti mandiamo Fabri, la penna guida e doveri, vediamo come ne uscite.
E poi la cosa strana è che tutti questi arbitri, se notate bene, poi girano tra VAR e arbitraggi alla Juve, sì. Sono sempre gli stessi, non c'è magari uno che va al VAR e poi evitano di fartelo arbitrare, perché secondo me sarebbe anche giusto, uno che va al VAR poi deve evitare per un bel po' di partite di arbitrato o viceversa, invece no, gira gira chi ti fa l'errore nel rettangolo verde e poi te lo trova al VAR dopo una partita, c'è qualcosa che, cioè quell'arbitro lì ha fatto degli errori al VAR, com'è che poi arbitra la Juve? Cioè, guardo un esempio su tutti, prendiamo Doveri, giusto? Doveri, ricordiamoci, grande errore commesso quando ci fu ovviamente quel Fiorentina-Juventus, il rigore assegnato, poi tolto, si inventarono che il fallo fece prima Vlaovic, poi invece il fallo effettivamente parte dal giocatore della Fiorentina, però sappiamo che è finita poi lo stesso Doveri, ci ritroviamo ancora una volta con degli errori veramente grossolani. A questo punto qua, signori miei, è chiaro a tutti quello che succede. Parlavate poco fa del calendario, un calendario così non ha assolutamente senso, però succede e succede alla Juve. Cioè, se vado a guardare il calendario dell'Inter, è stato veramente un calendario a dir poco, lo chiamo disonesto, cioè ha avuto una serie di partite talmente tranquilli, gli hanno fatto fare la Champions con calma, poi sì c'è stato il derby d'Italia, ma tutto veramente nella massima serenità. La Juve non solo ha avuto big match uno dopo l'altro, la Coppa Italia con l'Atalanta, Juve-Napoli, il doppia sfida di Champions, il derby d'Italia, cioè ragazzi, qua c'è cosa che non torna. E gli errori, come avete detto, non sono errori sartuari, sono errori a sequenza, in una sequenza pazzesca. Cioè, parliamo del derby d'Italia, dove c'è stato una clamorosa vergogna. Dall'Europa devono dimostrare che invece c'è più pulizia, c'è più credibilità, e succede quella situazione su Kelly, stesso arbitro, del Nantes, ricordiamo, sì, sì. Del Nantes, quando c'è quel fallo di Mane e si vedono il fallo di Bremer, cioè,
che poi è molto simile a quello col Borussia nella gara di andata, no? Quel fallo di Mani lì c'era
bravo, quello. Bravo. Infatti non per coerenza non è andato neanche quello del Borussia, diciamo,
no, ma infatti ti dico la verità, la coerenza, quando ho visto proprio, quelle immagini del Nantes, sì, siccome la maglia è sempre gialla sì, pensavo che fosse quello del Borussia, invece no, era un altro episodio uguale che non ci hanno dato,
quello del Nantes è stato peggio perché era davanti alla porta, sì, proprio,
secondo me quest'arbitro è innamorato delle maglie gialle, secondo me questo è innamorato delle maglie gialle, ci sta,
dove c'è un po' di giallo,
bianco neri, lui vede il giallo. No, onestamente io non so veramente quando la Juve riuscirà non a sconfiggere l'avversario, a sconfiggere il sistema, perché la cosa che dà fastidio è che tutti poi ci danno ovviamente per complottisti, la Juve addirittura che di fronte a tutti, anche i media questa volta sono rimasti sbalorditi, però la realtà è ben altra, che la Juve è stata riconosciuta da tutti danneggiata, però quello che ha chiuso, diciamo, la cerchia, qual è stato? Comolli squalificato, Chiellini squalificato,
Calulu squalificato.
Non graziato, perché ci ricordiamo
Lukaku,
la grazia alla Lukaku. Sì, ma quello è il razzismo, ragazzi, ma ancora prenderci in giro per queste cose. Sì, il razzismo è una cosa bruttissima che va condannata, ci stava la grazia a Lukaku, ma quella di Calulu potevano pulirsi la faccia pulire la faccia.
Gli ha detto persino un ministro a Bodi che non dice mai niente, esatto. Voglio dire, quindi
per parlare anche
no,
lui,
però quello che facevo notare io in un dibattito su un'altra emittente è che non è tanto razzismo e simulazione il tema è che né razzismo né simulazione sono previste dentro il regolamento della grazia, perché se tu vai a leggere la grazia è chiaramente per le squalifiche lunghe, cioè uno per doping, per scommesse aveva 2 anni, però poi per qualche motivo decidi che va bene, ok, finita così, ti faccio 1 anno e mezzo, ti faccio 1 anno invece che 2 anni, perché fai delle cose, sì, che so, sì. Io vai in giro a fare i corsi per i ragazzi, queste robe qua. Quindi tu hai fatto un'eccezione per Lukaku, anche se non era prevista dentro il regolamento, l'hai fatta, è una scelta politica questa. E allora è altrettanto politico il fatto che tu, per un'altra cosa diversa, ma che non è ugualmente compresa dal regolamento, decidi di non farlo, è sempre una scelta politica quella che hai fatto. Non è un reato fare scelte politiche, ma bisogna chiamare le cose col loro nome, secondo me, mentre c'è un po' di paura a usare le parole a volte, mentre noi le usiamo, no? BJ, che dici? Sì, possiamo usare le parole.
Assolutamente sì, noi per usare le parole, tanto è vero che hanno usato troppe parole come lì e Chiellini in quel derby d'Italia scandaloso, perché non erano abituati alle parole della Juve, perché no, non possiamo negarlo, che la Juve finora ci ha abituati al silenzio totale, quando diceva la società non interviene mai, la società è intervenuta e l'hanno praticamente subito messa a tacere, con una squalifica pesante, come lì poi ribadisce anche in un'intervista, post Champions, dove dice spero che non mi squalificano pure, sì, in Champions, sì, perché sì, è stato sì, perché ovviamente quando ci vuole ci vuole, cioè non si può arrivare a giocare questo calcio, perché non è tanto la partita che perdi, il tifoso perde credibilità, perde la passione, però siamo tutti pronti a dire che se l'Italia oggi non è tra le top i campionati in Europa, la colpa è della pirateria, cioè ci invendiamo di tutto, come il razzismo, la pirateria è una cosa bruttissima da abolire, da far sparire, ma se dobbiamo cercare ogni volta alibi per coprire tutto il danno che stanno recando alla Juve, è qualcosa veramente di vergognoso, è qualcosa che non regge in piedi, perché se tu a me, dall'episodio che mi è capitato anche a me nei social, cioè noi ci lamentiamo, addirittura qualcuno si permette di commentare, voi siete quelli del gol di Turone, voi siete quelli di Ronaldo Giuliano, ma voi vi rendete conto come si va indietro di 30, 40, 50 anni pur di coprire e giustificare, certo, quello che sta succedendo ora?
Sì, in che poi tempi... era un episodio a campionato e te lo rinfacciano per 40 anni, ammesso che siano episodi, perché quello di Turone poi è stato scoperto che non era...
Beppe, sai qual è il problema nel problema? Che... perché io poi mi ritrovo anch'io sui social, no, a discutere con gente che purtroppo non pensa con la sua testa ma pensa con la testa degli altri, no? Allora io mi sono trovato a discutere con tifosi interisti che, siccome Chivu ha detto che Kalulu comunque la mano su Bastoni l'aveva messa, questi dicono lui la mano la doveva tenere a posto. Cioè dopo che lo stesso Bastoni, non dico che ha chiesto scusa, ma ha ammesso, se non ha chiesto, sì, scusa, però ha ammesso di averlo fatto. Gli arbitri se ne sono accorti, l'hanno detto tutti, però c'è ancora gente che va dietro alle parole di Chivu che dice lui però le mani le doveva tenere a posto, e quindi è concettualmente è accettabile la squalifica di Kalulu, perché lui non ha tenuto le mani a posto.
Allora, quello è un fallo da basket. Quello è un fallo da basket che nel calcio non deve esistere.
Ma no, certo.
Kalulu la mano si la alza, sfiora, fischi il fallo glielo dai, ma non puoi dare l'ammonizione.
Certo.
Cioè, questa, ma la cosa che ha, diciamo, più, diciamo, poi reso un po' vergognoso tutto è la reazione dei giocatori dell'Inter tramite il bordo campo di Dazon, che ha ripreso il labiale dei giocatori dell'Inter, sì, che ammettevano che non era giallo.
Cioè, non è giallo, ma ormai l'ha fischiato, cosa vuoi farci?
Sì, va bene, ma i giocatori dell'Inter, allora, ascolta a me, se i giocatori dell'Inter ci provano, questo è come quelle del Galatasaray che non sempre per terra,
sì, sì,
ma non possiamo dare colpe ai giocatori. Se non c'è un regolamento ben preciso, se non c'è un arbitro, come il Juventus Galatasaray, che tu mi butti fuori Kelly, e i giocatori del Galatasaray 90 minuti si buttano per terra, ci prendono a pedata, ammazzate, e ricevono tre gialli in 90 minuti, dove hanno fatto di tutto, dove il biondo colorato meritava di essere buttato fuori a inizio secondo tempo, rimango in 10 io, lì non va bene, c'è cosa che non va, è il regolamento che è sbagliato, è l'arbitro, è il sistema, in Italia, in Europa, è questo quello che non torna, perché il giocatore simula, è il giocatore che lo fa, non so chi l'ha detto, il giocatore che simula è perché è pagato dalla società, deve fare il bene della società. A quel punto lì interviene la federazione, Bastoni ha fatto il suo dovere facendo vincere la partita all'Inter, bene, io ti squalifico 5 giornate, vedrete che il prossimo giocatore, prima di simulare, di esultare
e di chiedere l'ammonizione,
tra l'altro,
no?
Perché quello, giallo, perché Locatelli era stato ammonito, cioè, per aver chiesto l'ammonizione che c'era, tra l'altro, che non me ne è data dall'altro, è stato ammonito lui con lo Sporting, mi sembra che fosse sempre,
sì,
in Champions,
sport, praticamente sì, nonché Locatelli capitano,
sì, capitano
che può tranquillamente parlare,
non solo, ma io ti dirò di più, è proprio il VAR che spinge alla simulazione, perché io, sì, la dimostrazione è l'espulsione di Cabal al Galatasaray, lui lì si piglia una manata in faccia. Se lui si fosse buttato per, sì, terra, come hanno fatto tutti gli altri che hanno avuto manate in faccia, tipo Yıldız è stato espulso per una manata molto meno forte di questa qua.
Era quella col Monza.
Col, sì, Monza, sì.
L'anno, esatto, scorso.
Sì. O Kalulu con la Lazio, dalla, sì, Luna, voglio dire.
Beh, Kalulu però, Kalulu, vi dico la verità, Kalulu lì se interviene la NASA, sta
No, certo, è l'FBI, no, sì, lì la CIA, non si scherza con questi qua.
Andate contro il sistema, andate contro la NASA, chiudiamo, me ne vado, vi do altri due cartellini rossi e la smettete. Dai, contro la NASA no.
Però voglio dire, dai, lì l'arbitro, se vuoi incentivare a non simulare, intervieni per la manata, non perché l'altro si è buttato per terra, allora ti richiamano al VAR e vai a vedere. Invece loro stanno stimolando queste cose qua con l'uso del VAR che si fa. Poi questa è un'idea
mia.
Se c'è
il VAR, e dai il doppio giallo. Il VAR, sai perché può intervenire nel doppio giallo? Per un semplice motivo: perché Cabal subisce fallo prima, e da protocollo tu puoi correggere,
certo,
il fallo.
Certo.
Perché siccome lì c'è un doppio giallo, lì puoi correggere, non puoi togliere il giallo, cioè a Cabal, se Cabal ha fatto il fallo, ma non è da giallo. Allora, voglio essere chiaro: se Cabal fa il fallo ed è fallo, e becchi il giallo, non lo può togliere. Ma se Cabal non fa il fallo, e il fallo lo subisce, da quel fallo becca il giallo, il VAR può tranquillamente dare la punizione alla Juve e ammonire il giocatore.
Non so se con la munizione, se lo ritiene da rosso può intervenire, come è successo questa volta. O tra l'altro c'è qualcuno, Beppe, che dice: no, attenzione, che non è neanche fallo su Bastoni. In effetti il Bastoni sì, viene sfiorato, ma perché è già in volo. Cioè lui
sì,
si butta,
ma poi
prima
lui trascina, poi c'è l'inquadratura dal basso. Lui trascina il piede proprio per simulare un contatto basso.
Ma anche
basso.
Barella, ragazzi, ma Barella nella prima munizione sì, ne vogliamo parlare, sì, che non l'ha detto
ma
nessuno.
Barella lì, cioè, era, allora, quello di Barella era fallo suo. Mi ricorda tanto quello di Kelly col Galatasaray.
Sì.
Stesso episodio, però Kelly becca il rosso diretto, mentre Barella fa dare il giallo a Kalulu. Guardate come è strano, a volte, perché viene interpretata a modo loro. Poi se andate a vedere, sapete cos'è a volte il male? Che fa anche male quando viene commentata una partita, nel momento in cui vi siete accorti la bellissima simulazione di Barella in Bodoglimite, quanto si butta che sembra l'urlo di Bare, perfetto, lì in telecronaca addirittura stavano cercando di far vedere qualcosa che non esisteva. Occhio, state attenti, perché lo tocca da dietro con la gamba di richiamo. C'è, anziché chiuderla lì e dire: ragazzi,
si è buttato, basta, fine.
Andiamo a cercare che forse con la gamba di richiamo, ma finitela, siamo noi che diamo adito a tutto ciò. Io posso capire il tifoso che si va a tatuare Bastoni che esulta, ma fatelo fare al tifoso. Ma chi commenta?
Beh, poi quando sento che quello di McKennie non era rigore perché è laterale,
perché la stava pure laterale, ne abbiamo inventato. Beppe, ti salutiamo con questo messaggio di Giuseppe da Milano, che intanto ringraziamo, che ci fa i complimenti. Dice: la mia preoccupazione per domenica è legata alla problematica arbitri dovuta al fatto che giochiamo contro la seconda squadra di Stato. Per il resto penso che faremo un'altra grande prestazione. Allora io però a questo punto aggiungo, e poi ti lascio rispondere, io se perdiamo io spero di giocare malissimo, perché io sono stufo di fare dei partitoni e perdere, cioè almeno meritiamocela di perdere se proprio dobbiamo perdere.
E per demeriti propri e non altrui.
Esatto.
Io penso una cosa, è vero sì che giocare bene più delle volte non porta alla vittoria, ma però dobbiamo distinguere le cose. Se giochi veramente bene vinci. Se andiamo a guardare la partita che abbiamo dominata con Lecce, dominata con l'Atalanta, quella
col
che
Cagliari,
abbiamo dominato col Cagliari,
con la Lazio,
anche quella con la Lazio, dobbiamo essere anche obiettivi. Giochi bene quando il portiere fa veramente dei miracoli, ma quando la palla non arriva nello specchio della porta, puoi giocare, girare la palla quanto vuoi. Per me giocare bene è quando
tirare
arriva
in porta.
Il tiro in porta, certo, che concretizzi tutto, parti e finisci. Ma se parti non arrivi mai. Il giocare bene non è girare palla. Le occasioni della Juve purtroppo in queste partite dominate non ce le ha mai avuto bene nitide. Col Galatasaray, se andate a guardare bene, la Juve quante volte ha tirato nello specchio della porta? Tantissime volte, e anche fuori, ma tiravamo.
Certo.
Se non tiriamo, giocare bene e non tirare non è giocare bene, è far girare bene la palla. Penso così.
E poi in una certa parte del campo, dalla tre quarti in giù, proprio in giù, come diceva Allegri, la palla si passa a quelli che hanno la tua stessa maglietta, perché finisce male.
Anche dalle rimesse laterali esatto, conviene passarla a quelli che hanno la tua maglietta, perché
è la base,
però
diciamo,
le cose base a volte sono quelle,
anche perché
che aiutano.
Contro il Galatasaray all'andata ci siamo resi conto che se passiamo la palla al giocatore sbagliato becchiamo i gol.
È quello che dico.
abbiamo detto tutto.
Poi non abbiamo portiere che fa miracoli, e quello devi mettere in conto.
Quello dice che le fanno i santi, noi non abbiamo i santi. Una volta avevamo un santo, avevamo San Buffon.
Avevamo San Gigi,
esatto,
eravamo abituati
San
bene,
esatto,
diciamo. Grazie Beppe.
Grazie Beppe.
Buon tutto.
Grazie a voi.
A presto.
A tutti, ciao.
A prestissimo.
Castellino Rosso, ciao.
Sì.
Colpo Gobbo.
Andiamo, colpo gobbo, seconda ora, sempre Luigi Schifo e Dario Ghiringhetti, prof che vi interroga. No, non è vero, ci stiamo divertendo
ci interroghiamo quasi a vicenda, no? Perché ci piace sapere cosa pensiamo.
Sviscerare. Esatto. Avevo un messaggio che ti aveva interessato.
Sì, questo è di Riccardo da Corinaldo, che dice: David, mercoledì a fine partita mi sembrava che ridesse mentre parlava con un altro giocatore della Juve, aveva un sorrisino, dimostrazione che ha un atteggiamento sbagliato, o forse rideva per la contorsione della caviglia che ha fatto. Guarda Riccardo, credo di sapere qual è l'immagine a cui ti riferisci, ed è Thuram il giocatore con cui rideva, ma mi sembra che fosse Openda. L'ho vista anch'io un'immagine che anche a me ha stupito un po', visto anche il clima, visto gli applausi dei tifosi, eccetera, eccetera. Mi sembra che fosse Openda, non vorrei dire una sciocchezza, se l'immagine che penso io stanno andando a centrocampo e ripeto, io negli occhi Openda che mette il braccio intorno a Thuram, forse per consolarlo, perché Thuram era molto provato da questo dall'errore.
Magari Thuram gli ha fatto una battuta.
Quindi, esatto, potrebbe essere stato anche magari per stemperare un po'. Però, insomma, credo che non fosse David. Poi magari sbaglio.
Comunque, l'errore di Thuram, secondo me, non è stato determinante, perché tu comunque il 3-0 l'hai fatto. L'errore determinante è quello del 4-0. E poi l'errore di passaggio che dà il via al 3-1, perché comunque è vero che era lontano dalla porta, ma comunque quelli sono i due errori tecnici, però inficiati dall'errore arbitrale precedente, che ha sicuramente inciso molto di più e soprattutto ha costretto la Juve a lasciare anche più spazi, perché in 10 e devi fare gol, ovviamente i spazi li lasci, e quindi fatalmente può darsi anche che uno perda un po' di lucidità, anche se gli errori li hanno fatti noi entrati. E questo, secondo me, insomma.
E qua poi si aprono anche altri canali, no? Perché Davide da Terracina, quindi un altro Davide, abbiamo tanti Davide oggi che ci scrivono.
Oggi ho giocato ai Davide.
Secondo voi, meglio Carne Secchi a 40 milioni con Di Gregorio a contropartita o Alisson a un po' meno che la scadenza di contratto nel 2027? Io Carne Secchi l'ho già detto più volte, lo avrei comprato già quando è passato dalla Cremonese all'Atalanta, che già la Juve stava cercando un portiere perché era la fase tra Buffon, Szczesny, eccetera, e te lo portavi via con poco, e già alla Cremonese si era visto che Carne Secchi era un signor portiere. Per carità, c'è da dire che anche Di Gregorio al Monza aveva fatto una stagione straordinaria, cioè quando la Juve ha comprato Di Gregorio sembrava fosse il portiere del futuro. Oggi oggettivamente io l'altra sera quando ho visto Perin ero un pochino più tranquillo. Poi è vero che i due gol gli passano tutti e due sotto i piedi,
però quella è fatalità, diciamo, che comunque,
però quella è un'uscita che ci può
lì,
stare
più sempre che uomo lanciato a rete da solo, voglio dire. Poi sono bravi anche gli attaccanti a farla passare tra le gambe dei portieri, perché tu non stai in quel momento lì, tieni la gamba un po' aperta perché ti aspetti su un angolo sull'altro,
esatto, c'è chi ricoprire come se ci vorrebbe la famosa parata a croce, no? Che ti metti giù
tipo
qualche portiere la sa fare. C'era il portiere del Toro inglese di qualche anno fa, Hart era forse, che era famoso per le parate a croce, ne aveva fatte tante.
Poi però ha fatto altre cose che andavano un po' meno bene, insomma, è stato un po' una croce anche lui, diciamo così.
Però dico, tra i due, nell'ottica anche di ragionare non solo nell'immediato, perché Alisson non è più un ragazzino, a questo punto ti dico Carne Secchi. Prima qualcuno in un messaggio ci proponeva anche De Gea, però ragazzi, quando è arrivata la Fiorentina, secondo me era un super top e mi aveva persino stupito che avesse scelto la Fiorentina. Devo dire la verità che ultimamente anche lui proprio impeccabile.
Ma Vicario non si muove da là?
Vicario, bisogna capire, adesso c'è Tudor, no? Che ce l'ha.
Quindi Tudor, c'è tutti lui quelli che dovrebbero servire alla Juve.
Tra l'altro vedevo prima la classifica della Premier, il Tottenham in realtà è messo malissimo, è quasi in zona, è appena sopra la zona retrocessione.
E sarà per quello che hanno cambiato allenatore, mi viene da dire, in linea di massima. Però diciamo che questi due giocatorini che al Tottenham, Vicario e Colomuani, alcuni problemi della Juve si potrebbero risolvere. Chissà se Tudor si ricorda di essere juventino.
Vicario nel frattempo 7 ottobre 96, quindi fa 30 anni quest'anno.
Vabbè, ma i portieri fino a 34,
sì,
35.
Sì, no, ma perché visto che parlavo di Alisson, adesso nel frattempo vado anche a vedere.
Poi intanto magari cerchi uno giovane bravo da inserire come secondo, e poi per non fare l'errore, secondo me con Di Gregorio è stato fatto questo errore.
Alisson è 92, quindi ne fa 34 quest'anno, sì, insomma, diciamo che qualche stagione la può ancora fare.
Szczesny la faceva ancora un anno.
Sì, assolutamente.
Allora, tienilo
assolutamente
lì di Gregorio un po', lo fai crescere e poi intanto. E poi io comunque, ragazzi, vedo che non voglio dare la croce addosso a nessuno, ma credo che la Juve ha perso insieme ad Allegri un grande preparatore dei portieri. E questo un pochino si vede anche, nel senso, sono bravissimi quelli che ci sono, ma secondo me Filippi era anche un valore aggiunto lui, e quindi quando dai via Allegri dai via tutto lo staff naturalmente, e poi cambia un po' il modo di allenamento, e magari anche questo influisce, perché quest'anno né Di Gregorio né Perin, diciamo, mi sembrano migliorati rispetto alla miglior versione che abbiamo visto. In mezzo c'è stato Thiago Motta e tutti gli altri, cioè non è che adesso che è successo, però insomma potrebbe essere una delle spiegazioni. Oh, andiamo con l'ospite, vai.
Sì, Milena Trecarichi, social media manager di Tutto Sport. Ciao Milena, bentornata, bentrovata su Radio Bianconera.
Ciao a tutti.
Milena, ne hai avute da pubblicare di immagini in questi giorni, no? Perché tra gli applausi dello stadium, gli episodi arbitrali, i falli non falli, i meme che girano sui social...
Cartellini rossi a iosa.
Esatto, esatto. Dal punto di vista di un social media manager, avere tanto materiale ovviamente...
Ecco chi manda gli arbitri. Ho capito, abbiamo risolto.
È ricchezza di materiali, però c'è anche tanto lavoro da fare in qualche modo.
Dai, diciamo che nelle ultime partite della Juve, da un punto di vista di un social media manager, non ci si annoia, esatto. Perché succede sempre un po' di tutto, quindi il lavoro non manca da quel punto di vista, sì.
Oh, invece dal punto di vista della comunicazione, che è sempre parente stretta, diciamo così, sì. Direi che c'è stata una svolta da dopo l'Inter, con Molli. Prima avevano rimproverato Tudor, che aveva detto troppo, che non doveva parlare, adesso si sono resi conto che forse ogni tanto... bisogna alzare la voce. Dal punto di vista comunicativo funziona questa cosa di Comolli, da come la vedi tu?
Guarda, io sono sincera, ho apprezzato molto questo cambio di rotta da un punto di vista della comunicazione, perché dal mio punto di vista io penso che ci si debba far sentire, perché altrimenti poi si passa come una società debole, e questo non possiamo permettercelo, perché non può nemmeno passare il messaggio che fare un torto alla Juve va bene, perché tanto non si lamenta nessuno, non parla nessuno, non contesta nessuno. Quindi da questo punto di vista io sono assolutamente d'accordo con questo cambio di rotta e ho apprezzato molto quello che è stato detto, tra l'altro anche in termini secondo me consoni, perché io ho apprezzato molto l'intervento post-Inter e anche quello che ha detto Comolli all'evento post-partita contro il Galatasaray. Quindi dal punto di vista della comunicazione diciamo che adesso la Juve pian piano secondo me sta tornando a fare la Juve. Ho apprezzato molto anche i due interventi di Chiellini, quindi da questo punto di vista forse la Juve sta iniziando a tornare un po' la Juve.
Sì, diciamo che nelle tante critiche che i tifosi muovono a Comolli per il mercato, per i giocatori sbagliati, per i soldi spesi, però se non altro abbiamo di nuovo un dirigente che intanto ci difende e che poi parla, no? Perché negli anni scorsi invece la lamentela era l'opposto, cioè che nessuno in società parlava mai, che ci si faceva dire e fare qualsiasi cosa e nessuno alzava la testa.
Però se posso aggiungere, secondo me c'è anche un merito di Spalletti, perché... Io sono convinta che Spalletti comunque, tra le tante garanzie che ha chiesto, non solo da un punto di vista tecnico, quindi legato alla rosa, eccetera, eccetera, ai programmi e tutto, abbia chiesto anche una presenza della società in determinati momenti. Quindi secondo me c'entra pure un po' anche Spalletti in questo cambio di rotta.
Sì, anche per evitare di essere squalificato lui, che voglio dire. Che risqualificano un dirigente meno grave che si squalifica.
Esatto, infatti a proposito proprio di comunicazione, come leggi? Perché noi un po' malignamente, no? Qualche settimana fa con Gigi dicevamo, guarda che casualmente Spalletti non ha parlato prima del Napoli, poi guarda non ha parlato prima dell'Inter, e avevano detto vedi mai che non parlerà neanche prima della Roma, e infatti non parla neanche prima della Roma.
Esatto.
Ci vedi anche tu come avevamo fatto noi malizionosamente intendere il fatto che sono le sue tre ex squadre, o è solo una coincidenza?
Sì, secondo me è questo, poi anche perché essendo tutte partite molto importanti, secondo me lui voglia ridurre al minimo l'idea di poter far trapelare qualcosa sulla formazione, qualche idea da un punto di vista tattico, quindi per preparare la partita. Sta cercando secondo me di dare meno indizi possibili alle avversarie, quindi secondo me c'entra un po' sia il discorso legato alle sue ex squadre, sia appunto perché si tratta comunque di partite importanti e quindi meno indizi si danno alle squadre avversarie meglio è.
Poi tra l'altro diciamo che ha portato bene, al di là del 3-2 perso con l'Inter, vuol dire, sono state due grandi partite quelle giocate contro il Napoli e contro l'Inter, a prescindere, ripeto, dalle vicende arbitrali che hanno pesantemente condizionato il 3-2 subito con l'Inter. Quindi se ha lo stesso effetto ci aspettiamo una grande partita con la Roma. Secondo te insomma conta di più il fatto che si squadra ritrovata, ambiente ritrovato, insomma in alcuni casi anche commovente quasi il comportamento di alcuni giocatori in campo, oppure 10 contro 11 per 70 minuti più 120 minuti delle gambe con gli altri che si sono riposati hanno lavorato in funzione della partita per tutta la settimana, quale aspetto peserà di più secondo te?
Guarda, secondo me da un punto di vista mentale di fiducia è chiaro che la partita fatta contro il Galatasaray è servita comunque a ridare fiducia alla squadra, di compattare un po' tutto, perché altrimenti un altro risultato negativo secondo me avrebbe minato ulteriormente quelle poche certezze che la squadra si portava dietro, anche da un punto di vista del gioco, dell'atteggiamento e tutto. Da un punto di vista fisico è chiaro che supplementari un peso potrebbero avercelo. I supplementari, tra l'altro, i supplementari in 10, quindi da un punto di vista fisico qualcosina secondo me si rischia un po' di pagare, magari più nel secondo tempo contro la Roma, perché comunque sarà un'altra partita dispendiosa. Intanto, come dico in questi ultimi giorni, speriamo contro la Roma di poterla giocare in 11.
Esatto,
perché...
esatto.
Perché visto l'andazzo delle ultime partite, intanto speriamo,
diciamo,
di
che
con i
giallorossi fino adesso
11.
Ha giocato sempre in 10, quindi, diciamo, con i giallorossi che erano quegli altri.
Speriamo quantomeno di poterla giocare una partita in parità numerica, perché ultimamente è diventata un po' un'eccezione giocare in parità numerica, quindi speriamo questo. No, però da un punto di vista della fiducia, secondo me la partita col Galatasaray è stata fondamentale per ritrovare la squadra, perché a me, sono sincera, la partita contro il Como aveva preoccupato tanto.
Brava, l'ho detto anch'io prima, ho detto la stessa cosa, Mille, proprio uguale.
Sì, sì.
Io la partita contro il Como sinceramente avevo visto una squadra, ma a prescindere dal risultato negativo ovviamente,
sì, sì,
però
certo,
avevo visto una squadra proprio spenta, anche da un punto di vista mentale, perché comunque non c'era stata nemmeno una reazione, no? Nemmeno dopo il primo gol del Como, la squadra mi sembrava veramente spenta e questo mi preoccupava in vista delle prossime partite. Invece la reazione di sta gol della Galatasaray sinceramente mi ha confortato in vista dei prossimi impegni.
Ecco, sentimi, io prima anche qua un po' scherzando per stemperare, ma poi fino a un certo punto, no? Mi lamentavo del fatto che la Juve nell'ultimo, da gennaio fondamentalmente, no? Gioca bene e perde, gioca male e perde. Cioè alla fine non stiamo riuscendo a trovare quella continuità dei risultati che ci consente di stare sereni, no? Perché a un certo punto dell'anno, quando si è capito che le cose stavano andando così cos'ha, l'idea era arriviamo almeno a una Champions un po' più serenamente dell'anno scorso. In questo momento siamo addirittura fuori dai primi quattro posti con la Roma, che è Roma e Napoli, che sono distanti 4 punti, quindi non possiamo neanche essere troppo sereni. Bisognerebbe infilare di nuovo una serie di vittorie consecutive, perché adesso, al di là del fatto che abbiamo effettivamente vinto col Galatasaray, ma siamo usciti, nelle ultime 6 partite ne abbiamo perse 5, pareggiata 1, o perse 4 e pareggiata 1. Insomma, non è che stiamo proprio andando benissimo.
Sì, il trend ovviamente a livello di risultati è stato negativo, cioè inutile negarlo. C'è da dire che secondo me si sono sommate un insieme di cose, perché la partita, quella giocata realmente, realmente male dal mio punto di vista, è stata quella col Como. Poi sì, il secondo tempo dell'andata contro il Galatasaray,
sì,
dove la squadra,
certo,
poi
è
naufragata. Però nelle altre partite, secondo me, c'è stata pure veramente tanta, tanta sfortuna. E secondo me, oltre alla sfortuna, la squadra sta pagando pure il fatto di non aver avuto un attaccante nuovo a gennaio, perché io su questo tasto purtroppo continuo a battere.
Certo.
Non avere un bomber puro in certe partite secondo me ci sta penalizzando veramente tanto.
E secondo me penalizza, lo dicevo prima, anche Yıldız, perché alla fine è tutto su di lui, mentre con un centravanti anche solo,
esatto,
che fisicamente tiene impegnati gli avversari, Yıldız avrebbe più modo di avere spazio.
Esatto, tra l'altro poi noi, cioè, nulla di personale contro David, per carità, però il non poter giocare nemmeno delle palle alte dentro,
certo,
l'area, perché
certo,
il nostro miglior colpitore di testa è McKennie,
sì, seguito da Gatti
quando
e Bremer,
si sgancia,
diciamo.
Esatto, quando si sganciano Gatti o Bremer, ma ragazzi, la mancanza del centravanti fisico dentro l'area di rigore si sente in queste partite.
Assolutamente. Quindi... il problema è che tutte e quattro quelle davanti hanno invece questa caratteristica, l'Inter ne ha anche in più, diciamo, loro ne vogliono esagerare.
La mia paura è che la Roma con Malen abbia trovato il suo Colomani della Juve dello scorso anno.
Il paragone,
quindi...
ci sta,
ma
sai
cosa ti dico? Adesso io dico una bestialità, ma quasi quasi io dico che la corsa sarà sul Napoli e non sulla Roma.
Ma sai che l'ho pensata, perché sono andato a vedere anche il calendario
e anche
delle
gli infortuni
due
del Napoli. Quest'anno ne hanno avuti veramente una quantità. È vero che giocherà sempre una volta alla settimana anche il Napoli, quindi magari riesce a, però tra le due vedo più attrezzata la Roma proprio anche come entusiasmo e come, lo dicevo prima, provenienza, nel senso che è vero che Napoli viene dallo scudetto, ma la Roma viene comunque da essere
e anche
stata...
Perché la Roma, anche se ha ancora l'Europa League, Gasperini ha fatto capire che quest'anno il loro focus è totalmente sul piazzamento Champions in campionato. Cioè, le sue parole sono state chiare. Ha detto proprio letteralmente, ragazzi, il nostro obiettivo è quello, l'Europa League... Ben venga, sì, cercheremo di onorarla, però
adesso c'è il Bologna, che... quindi magari insomma ci provano, ma senza impazzire, ecco.
Esatto, così. Sì, non ci punteranno più di tanto, cioè se della serie, se riusciamo ad andare avanti bene, se no pazienza. Quindi sì, sul Napoli sono un po' d'accordo, perché comunque oltre ad una serie di infortuni terribili, anche da un punto di vista di prestazione li vedo veramente in calo, quindi potrebbe pure essere. Però è chiaro che la partita contro la Roma, ragazzi, è fondamentale, perché la Juve non si può permettere assolutissimamente di perdere.
No, esatto, anche perché avendo vinto l'andata, anche solo pareggiare ti consentirebbe in un eventuale arrivo a fare i punti.
Sia con la Roma sia con Napoli. Esatto. E il problema è che se perdi rischi di trovarti settimo, di colpo.
Trovarti a meno 7 dalla Roma.
No, ma poi settimo,
ragazzi,
proprio, anche psicologicamente, guardi la classifica, ti vedi settimo.
Esatto, tra l'altro l'Atalanta è in crescita, ha fatto una rimonta incredibile, quindi... Abbiamo pure l'Atalanta e il Como attaccate, quindi perdere contro la Roma
diventa pericolosissimo, assolutamente pericolosissimo.
Sia a livello di classifica e secondo me anche a livello mentale, perché ti rimanderebbe di nuovo in quel loop negativo che avevamo prima, quindi non, un risultato negativo non sarebbe letteralmente una mazzata sotto tutti i punti di vista, sinceramente.
Sì, è anche un calendario, diciamo, che è stato pensato
in modo un po' particolare. Leggendo un po' i messaggi anche degli ascoltatori.
Quella con la Roma, diciamo, è l'ultimo scoglio per adesso, più duro. Dopodiché, da un punto di vista di calendario, sulla carta, qualche partita più agevole, anche se partite agevoli, lo sappiamo, però...
Però
sono
più che
sempre
altro...
tutte da giocare, ma almeno sulla carta qualche partita più agevole dovrebbe esserci. C'è il Pisa in casa, mi pare.
C'è Juve Pisa, di cui ancora però non si sa l'orario, dovrebbero dirlo credo oggi, no? Perché si aspettavano i sorteggi chiaramente delle coppe. Ti leggo questo messaggio, Milena, che è molto simpatico, è il nostro, dico nostro Daniel da Tenerife, perché è uno dei nostri affezionatissimi da sempre, e dice: so che non si potrà mai farlo, ma quanto vorrei chiedere al mister, lei che ha vissuto la Juventus d'avversario in piazza e non certo mica il club bianconero, per esempio le tre che abbiamo citato prima, ha trovato differenze tra quello che si diceva della Juve in quegli ambienti sui trattamenti in campo e nella comunicazione fuori da quando la vive da dentro? E questo appunto è
la stessa cosa che ho scritto io anch'io oggi su tutto YouTube, abbiamo avuto la stessa idea io,
perché
Daniel.
Poi c'era la sensazione che io avevo anche detto qua con te, Gigi, no? Del fatto che Spalletti sembra molto più juventino di quello che si potesse magari immaginare in certe comunicazioni che fa.
Sì, è vero, a me sono sincera, ha stupito pure questo di Spalletti, perché comunque è un allenatore di grande esperienza, quindi da un punto di vista di campo, bene o male, sapevo che qualcosa a posto l'avrebbe messa, no? Però mi ha stupito proprio il suo inserimento nel contesto juventino. Cioè lui, sin dal primo giorno che è arrivato, ha capito dove si trova. E non è poco, perché comunque, se ripenso un po' a Thiago Motta, eccetera, eccetera, si passa un abisso, ma non è solo da un punto di vista tattico, ripeto. Parlo proprio della consapevolezza di sapere dove ci si trova. Infatti proprio questa sua consapevolezza di sapere cos'è la Juve, secondo me da un lato è pure una garanzia per i tifosi in vista del futuro, perché lui comunque per rinnovare chiede determinate garanzie, perché lo sa che alla Juve devi vincere, devi lottare per vincere.
Che un anno va bene così, ma due se non vinci poi alla fine te la prendi.
Esatto, lui lo sa benissimo che in caso di permanenza alla Juve il prossimo anno ci si aspetterà di lottare per lo scudetto, perché la storia della Juve è questa, quindi sta chiedendo delle garanzie alla società per poter rinnovare, e secondo me sono delle garanzie che anche ai tifosi devono far piacere.
Oh, ti giro questa considerazione di Pierluigi da Casal Palocco, che ci dice: è possibile un chiarimento, ci chiede, legge Bosman, libera circolazione dei calciatori, e poi esiste la clausola che impedisce Osimhen di giocare nella Juve, più in generale in Serie A. Dove l'inghippo? Non capisco, si dice per Luigi. Credo che l'inghippo stia che qualcuno dovrebbe impugnare e fare un ricorso, credo, però non lo so. Che dice Milena?
Si dovrebbe andare per vie legali, però quindi... c'è da dire che non è proprio una clausola così esplicita, nel senso non è che ti dice che tu non puoi venderlo in Serie A, il calciatore. Si dice soltanto che in caso di cessione del calciatore in Serie A, il Galatasaray dovrebbe corrispondere una sorta di penale al Napoli. Quindi,
sì, considerando che la Juve è l'unica in questo momento che sembra interessata, diciamo che diventiamo di mezzo.
Sì, ma l'obiettivo era che non andasse la Juve.
Esatto. Sì,
diciamo,
sì, sì,
perché lui praticamente lui cosa, il Napoli cosa ha fatto? Ha detto: io Osimhen te lo cedo 75 milioni. Però se tu decidi di venderlo in Serie A, questa cosa è valida fino al 2027, il prezzo di vendita automaticamente scatta a 140-150 milioni. Quindi in caso dovresti corrispondermi un'altra settantina di milioni. Fondamentalmente è questo.
Certo. E quindi se ne sta lì, diciamo, in linea di massima, per quanto riguarda la Juve.
Sì, secondo me da un punto di vista legale, oggettivamente io adesso non sono un avvocato, però secondo me... Il Napoli l'ha studiata bene.
Senti, a proposito di Napoli, Marco da Richmond ci dice: pure se riprendi il Napoli riusciamo a tenere dietro l'Atalanta? Beh, diciamo che se riprendiamo il Napoli tendenzialmente, perché un po' di punti li abbiamo anche fatti, no? Per fortuna almeno l'Atalanta è ancora dietro, quindi se riprendi il Napoli almeno anche l'Atalanta dovrebbe rimanere dietro, perché sono in tanti che ce lo scrivono.
Meno male che l'Atalanta ha perso tempo tre all'inizio, mesi dietro Juric, perché altrimenti con Palladino all'inizio stagione sarebbero stati dolori. Quindi la fortuna è che loro hanno perso pure tempo con Juric tre mesi.
E comunque avevano queste due partitine col Bayern che un po' di energia gliele tolgono, insomma.
E dopo il rimontone, dopo il rimontone col Borussia, tra l'altro, quindi... anche quello.
Tra l'altro io l'ho vista la partita, grandissimi meriti, per carità, io l'ho vista, però a dimostrazione che comunque l'episodio fortunato, quello che a noi manca sempre, ci vuole pure, perché alla fine trovare il rigore finale,
all'ultimo secondo,
anche quei dettagli lì purtroppo fanno la differenza, dettagli che a noi soprattutto in Champions non ti girano mai a favore.
Ti chiedo solo proprio questa cosa, Amile, perché poi l'altra sera la Juve evidentemente alla fine dei 90 minuti era stremata, no? McKennie segna mi sembra all'82esimo, 83esimo. Io pensavo e speravo che la Juve provasse in quei 7-8 minuti a portarla a casa, perché nella mia testa dicevo: qua se andiamo ai supplementari con l'uomo in meno e non la portiamo più a casa. Esatto. Invece la sensazione
anch'io
è stata proprio
quella sensazione,
che loro invece avessero rallentato per andare ai supplementari, però secondo me in quel momento con l'uomo in meno era la scelta sbagliata da fare.
Forse loro avevano più paura di subire il gol, quello che
subito
avrebbe tagliato appunto le gambe, capito? Io l'ho vista così, anche se ho pensato anch'io la stessa cosa.
Però il mood di quel momento era che stavamo andando bene, no? Quel poco di forza.
Io anche ho pensato: se non si trova la zampata finale prima appunto dei supplementari, ai supplementari la squadra rischia di crollare, ma anche per un fattore fisiologico,
perché giocare
in 10, voglio dire. Quindi anch'io speravo di poter trovare sinceramente la zampata finale. Loro secondo me poi a un certo punto hanno più avuto paura di subire il gol del 3-1.
Sì, sì, infatti gli ultimi 10 minuti erano tutti frizzati, non è successo più niente.
Io ho visto tipo una sorta di gestione, perché secondo me avevano realmente paura di beccare il gol del 3-1 prima di
forse hanno rifiatato un attimo perché non avevano già più, va anche considerato quello.
Poi
senza
Groa
fa 4-0, mannaggia la pupazza, ma pazienza, lo dobbiamo fare lì.
No, ragazzi, io sono sincera, io quel gol di Zegrova divorato non... è una roba che non esiste.
Si è impaccionito. Vabbè, voi siete giovani.
Torniamo al discorso che facevamo all'inizio: cioè, purtroppo a noi stanno mancando i gol del reparto offensivo.
Ma quelli facili, nessuno chiede le rovesciate e tiri da 30 metri. Gol facile.
Cioè, tra l'altro, occasioni nitide: non è che si sta parlando di fare chissà quale Eurogol, occasioni nitide. Poi anche purtroppo la sciocchezza di Hazic che perde quel pallone per il 3-1. Purtroppo sono degli episodi che alla fine ti girano male e non possiamo farci nulla. Cioè, questa squadra, io lo dico sempre, avrebbe pure bisogno di avere un po' di sorte dalla sua.
Il fattore C.
Perché, sì, esatto, perché alla fine quando qualsiasi episodio, quando ti può girare male, ti gira male.
No, è vero, è vero, perché per Hazic perde palla e subiamo gol, però quando ci capita al contrario
se
perde palla l'avversario, la becca è nostra e la tira fuori.
Esatto, bravissima.
E poi credo che Ildiz abbia il record del mondo di pali quest'anno.
Sì, non so quanti
ne abbia, una decina ne ha già presi, credo.
Tra pali, parate del portiere,
respinte
una roba anche lì, quel palo che ha preso Ildiz, cioè... lì 99 volte su 100 è gol.
O comunque un rimpallo, qualcosa. Invece era proprio palo secco e la palla scappa proprio via.
È così. Va bene.
Torniamo al famoso discorso anche legato a un po' di fortuna che purtroppo manca.
Ha colto Davide Pacciono.
Manca l'attaccante, il portiere e anche un po' di fortuna.
Sì. Perché non è poco, comunque. Attaccante e portiere già di suo bastano di solito. Se ci metti anche la fortuna sei a posto.
Grazie mille.
A presto.
Grazie ragazzi.
Ciao. Buona giornata, Milena Trecarichi. Grazie ancora.
Pacione ne ha sbagliati di più col Barcellona, però erano più o meno di quella categoria lì, diciamo. Poi non voglio dare la croce a Zegrova perché gioca anche poco, per carità, però quella lì ci rimane quella tutti
pesanti.
Quella lì...
ti dico, io l'ho vista proprio lì sotto, perché l'ha fatta sotto la Nord sta roba, quindi invece...
Non si fa sotto la Nord, fatela dall'altra parte.
Esatto, così almeno,
Dario sta bravo, va bene.
Polpo Gobbo.
Eccoci, ancora mezz'ora insieme, fino alle 16.
No, ma io quando leggo queste cose, caro Dario, rimango basito. Bergomi, flop Inter in Champions, no, ha avuto l'avversario più difficile.
L'ho letto anch'io.
Ma perché fate queste cose?
Lui sostiene che il Bodo sia più forte del Galatasaray e del Borussia Dortmund.
Certo,
quindi
anche del Real Madrid, credo.
Quindi... Ma guarda che se hai sentito la telecronaca dell'altra sera, se uno arriva da Marte e vede quella telecronaca, e sente quella telecronaca, pensa che il Bodo sia il Real Madrid, ragazzi, è stata una cosa allucinante.
Quindi la Juve ha fatto un miracolo là.
Sì, esatto, bravissimo. E casualmente hanno citato tutte le squadre che hanno giocato contro il Bodo, tranne la Juve, che è l'unica che ha vinto a casa
poi
loro.
Quest'anno, non 50 anni fa, poi questi erano in vacanza da due mesi perché non giocano, giustamente al Polo Nord d'inverno si gioca un po' meno, e quindi diciamo che Bergomi, dai, va bene che sei stato capitano dell'Inter, però
la telecronaca dell'altra sera era inaccettabile, soprattutto pensando che è un servizio a pagamento, no?
Magari pagano anche i tifosi di altre squadre,
esatto,
a volte.
Cioè, se io guardo la partita, se posso mettere la telecronaca faziosa, ok, ma se non c'è un'alternativa era veramente molto difficile.
Il fattore C, ho svegliato sia con Pacione che con il fattore C. Vabbè, Pacione mi è venuto naturale. Mi sono arrabbiato questa volta qui con Zegrova, come all'epoca mi arrabbiai con Pacione al Comunale in una partita in cui Platini fece delle cose incredibili per far segnare uno da tre metri che non ci riusciva in nessun modo, proprio in nessuna maniera, poi alla fine andò fuori, però era Barcellona, per carità, erano altri tempi. Per esempio Severino da Catanzaro ci dice: il fattore C non si compra al supermercato, ma allestendo una squadra competitiva forte e completa in tutti i reparti, di conseguenza se una falla importa, i commenti, resto gente che non sappia fare la differenza, il fattore C non verrà mai da la nostra parte. Siamo d'accordo, prima devi fare la squadra giusta, soprattutto io invito a controllare tutte le statistiche con Tudor, con Thiago Motta, con Spalletti, quando la Juve gioca ogni tre giorni e quando gioca una volta ogni sette giorni, cambia completamente il rendimento, perché è una squadra che non ha il cambio di marcia dalla panchina, diciamo così. A certi livelli ci puoi arrivare se dalla panchina ti entra gente che è almeno forte come quella che esce, perché sennò c'è troppa differenza.
Guarda, Marco D'Ancona alleggerisce un po' il carico su Zegrova, dice: ma ancora con Zegrova e Ildiz, a cui ovviamente non si può imputare nulla perché ha fatto una partita meravigliosa, che però si mangia il gol del 4-0 al minuto 92 quando davanti alla porta con il portiere immobile già battuto tira a lato ciabattando il tiro. Quello è stato il match point veramente fallito, perché lì la partita era finita. Sì, hai ragione Marco, nel senso che quello che dicevamo prima con Milena, fa il 4-0 al 92esimo, è finita lì, non devi farti i supplementari, hai passato il turno, tutto quello che vuoi. La differenza però è che Ildiz era uno di quelli che stava già correndo da 90 minuti, di cui 45,
ha giocato infortunato,
con l'uomo in meno, e Zegrova era entrato 10 minuti prima.
Vai Luca.
Faccio notare che il Diz sono sei mesi che gioca a zoppicare,
tra l'altro, e che hanno azzoppato in continuazione.
Sì, ma anche
l'altra
anche
sera,
anche a Istanbul gli è andata una stecca terribile, che ha zoppicato un quarto d'ora.
Ma anche Chico, io ho visto la partita, sono più i pestoni che ha preso che altro.
Infatti, poveretto, poi lì aveva fatto una grande azione. Poi sì, anche noi tutti pensavamo al classico il tentativo almeno sul secondo palo, non necessariamente il tiro a giro, ma sul secondo palo. Invece lui ha provato a chiuderla sul primo e la stretta troppo. Abbiamo dei vocali da ascoltare, ragazzi, che ce ne sono forse tanti.
Buonasera, Giuseppe di Civitavecchia.
Ciao Giuseppe.
Voglio ricordare che il portiere, la Juve ce l'ha, c'è quel ragazzino dell'Avellino che è un prestito molto forte,
da
non
fare,
c'è bisogno di spendere 40-50 milioni per un altro portiere, ce l'hai, grazie, buonasera.
Però da fare, insomma, dargli la responsabilità, sì, in questo momento è l'Avellino, quindi penso che sia lui il giocatore di cui parlava. però ragazzi è nazionale under 19, io faccio cioè Buffon aveva iniziato, beh però in realtà da Tenerife del 2004 ne ha 21, sì, non è proprio di primissimo pelo.
Però non ha mai sarebbe avuto... quello da far venire dietro
esatto
a un
esatto.
grande vecchio che potrebbe, tra virgolette, perché vicario vecchio ho 53 anni, quindi sei un ragazzino a 30 anni, però a uno che ha una lunga esperienza lo avvicini, lo fa fare secondo con Pinsoglio terzo, che tanto ha già rinnovato Pinsoglio,
sì,
quindi lui
ieri,
ci sarà.
Ieri notizia di
gli
ieri.
Altri due si possono cambiare tranquillamente, Perin voleva già andare via, però piuttosto voglio dire tieni lui come secondo, ma questo potrebbe essere un aggiornamento intelligente, meno un esperto di garanzia primo portiere da fare a secondo portiere e Pinsoglio buon terzo, che tanto lui è di Moncalieri, anche vicino a casa.
Anche quindi. Perché non ha mai giocato neanche in Serie A, cioè non solo non ha mai giocato ad alti livelli, cioè diventa difficile pensare di dargli la maglia da titolare della Juventus, anche perché mi viene da dire probabilmente sarà molto forte, però se ha 21 anni, che non è più i 17-18, se ha 21 anni non ha ancora mai giocato in Serie A, e io qualche punto di domanda su queste situazioni un pochino me lo faccio sempre.
Sì, poi c'è anche chi dice, chi vuole da fare non ha mai visto una partita della B, onestamente anch'io non l'ho seguito più di tanto, però insomma andare su un giovane così. Abbiamo Nicola Gallo, altro che giovani qua. Ciao Nicola.
No, giovanissimo, per favore.
Infatti benvenuto.
Benvenuto nel club, diciamo così, dei giovanissimi, che noi siamo diversamente giovani, diciamo così. Caro Nick, allora andiamo su Roma-Juve, dai, perché è una partita mica da ridere, una delle grandi rivalità di questo campionato e in generale degli ultimi 40 anni, diciamo, del calcio italiano più o meno, 45 anche. Quanto peserà? Vabbè, Dybala non so se c'è, non c'è, cosa fa, se lo convoca.
Ma ho parlato oggi con Roma, mi dicono che oggi era in gruppo.
Eccolo.
E quindi una porzione di partita dovrebbe essere in grado di garantire.
Per non farsi mancare nulla in questo periodo, diciamo così. Dybala recuperato, almeno part-time. No, ti chiedo la domanda classica che si fa in questi casi. Juve che arriva da 120 minuti, di cui 70 in 10. Roma che si è allenata tutta la settimana ed è forte e ha comprato il centravanti a gennaio. Con tutto il bene che ha fatto vedere la Juve col Galatasaray, però mi sembra che in questo momento l'ago della bilancia vada un po' più verso i giallorossi, ecco, come preparazione.
No, certamente, certamente io confido nel fatto che la Roma mi sembra una squadra che riesce poi sempre a... c'è uno stupendo meme del ciclista che si mette il bastone da solo in mezzo alle ruote, no? Però sì, tutto sembra spingere verso tanti vantaggi a favore dei giallorossi. Questa squadra però ha dimostrato di avere cuore e nessuno di noi può sapere quanto pesa questa partita. Oggi è il primo allenamento vero che fa la squadra, bisogna fare la conta.
La conta delle energie e dei disponibili, tutte e due.
Esatto, ma i disponibili sembrano esserci tutti, più o meno.
Parte
le energie non si sa. Io l'altro giorno ho visto Calulu uscire male.
Beh sì.
McKennis finito,
Yıldız che ha zoppicato per un bel po',
Yıldız che insomma ha fatto 110 minuti e lì ti fa capire comunque quanto Openda sia fuori dai giochi, perché è andato a fare il centravanti Yıldız,
sì.
Yıldız al 50% è stato messo a fare il centravanti piuttosto che mettere Openda, e la sensazione che abbiamo tutti è che Spalletti si fidi di 12 giocatori, non di più. Gli altri non hanno mai dato la risposta adeguata, quindi se la condizione fisica lo permetterà, la formazione è Perin, Calulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Cobb Miners, Thuram e McKennie, vediamo quanto alto e basso, perché questa partita secondo me è una partita che la Juve non deve perdere, più che deve vincere, certo. E davanti con Sessao dice David, poi... vedremo, ci può essere la variabile Bogà, però la variabile Bogà vuol dire mettere il disc centravanti,
sì.
Perché giocano tutte e due a sinistra, bisogna cercare di capire.
Sì, diciamo...
Bogà, tra le alternative, Gigi concludo, secondo me è quello che ha qualche chance in più degli altri di dare un turno di riposo a qualcuno.
Sì, poi Nicola, dicevamo prima proprio con Gigi, Bogà sembra uno dei pochi che... fatto entrare dalla panchina ti può dare qualcosa, no? Perché tanti degli altri è sempre un downgrade quello che ti entra dalla partita. Bogà mantiene, diciamo, quantomeno il livello, anche se forse non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.
Bravo, stavo arrivando lì. Bisogna vedere quanti minuti ti garantisce questo ragazzo che da novembre, per problemi non fisici ma ambientali, lo diciamo, ha avuto un brutto incontro con i tifosi della sua squadra che è il Nizza. Non ha più voluto giocare per la squadra,
ma neanche allenarsi, quindi si è allenato per conto suo, per carità, però non è la stessa cosa.
Esatto. Però sì, fin qui è uno di quei pochi giocatori di cui ci si può fidare. L'altro si è obbligato a metterlo perché è Cobb Miner. E poi non c'è un granché altro.
Perché Cabala ha fatto più danni della grandine. Openda col Como ha avuto l'occasione di riscattarsi e gliela passata al portiere. David continua a non convincere più di tanto.
Gatti, che è uscito male dalla partita. Sì. Ha dato tutto e di più, cioè ha giocato un'ottima partita.
Sì,
eh.
Sì, sì.
È uscito male nel senso di stremato fisicamente. Certo.
Sì, anche perché quando non giochi poi di colpo
anche,
giochi
esatto,
così.
Poi era tanto che non giocava.
Però questa è una squadra, caro Nicola, che se gioca per pareggiare perde. Sicuro proprio, eh? Cioè non è una squadra che può giocare per non perdere questa qua, perché appena...
Gigi, mi aspetto una grande prima mezz'ora della Juve che provi a dare quello che ha anche per impaurire la Roma, per far entrare nella testa la Roma, magari un pari o di non scoprirsi troppo, e poi però fisiologicamente fatico, sarebbero davvero stoici nel non avere un calo. Vediamo, incrociamo le dita, ma è una gara importante. In cui però credo che davvero la pressione sia sulla Roma, perché la Roma ha un'opportunità troppo grande.
Vero.
La Roma deve vincere, e se non vince, come quel tennista che ha il match point e lo spreca.
Un braccino, dici tu.
Contro un avversario che ha molti più trofei di te, e con cui il più delle volte hai perso, che conta sempre. E quindi, poi ricordiamoci che il calendario della Juve va in discesa, e quello della Roma invece... in salita, sì. Cui si aggiunge la Coppa UEFA.
Con
io credo che, credo che se la Roma dovesse avere bisogno lo molla immediatamente questa Coppa UEFA. Però andiamo a vedere. Quindi è una partita complicata. Poi è vero che il calendario della Roma è difficile, quello della Juve è più semplice, soprattutto nelle successive quattro, in cui si può recuperare rapidamente. Però io ve lo dico, se vai a meno 7 con 33 punti a disposizione, io ve lo dico, vuol dire che tu su 33 ne devi fare almeno 27.
Ah, certo, per forza.
Faccio un calcolo alla mano, 27, e sperare che loro ne facciano 20.
Sì.
E 27 vuol dire 8 vittorie e 3 pareggi,
sì.
O 9 vittorie e 2 sconfitte.
E 2 sconfitte, sì.
Quindi, cioè, perché poi alla fine...
Considerando che mancano ancora il Milan a Milano, l'Atalanta a Bergamo e il Toro nel derby all'ultima.
Sì, quello rischia di essere davvero una partita da disperati.
Sì. La fame contro la sete.
In cui ci sono la fame, la sete e il prefetto, che a un certo punto avrà il rischio di avere le tue paure, sì.
Quindi la porta è chiusa.
Dopo scatta su una al derby, gli facciamo anche questo, povero prefetto, diciamo così. È l'ultima giornata, veramente un calendario particolare quest'anno, diciamo così. Oh, senti un po', invece secondo te, di questa squadra qua, no? Si dice tanto, va rifondata, così non può andare avanti, eccetera, eccetera. Io non sono tanto di questo parere, nel senso che secondo me mancano tre titolari, se ci mettiamo quattro col portiere, diciamo così. Portiere un altro centrale, perché Bremer non è... Non può basare tutta un'intera stagione solo su Bremer nei centrali, praticamente.
Sì,
un centrocampista in centravanti.
Bremer comincerà a esserci qualche piccolo pensiero a livello fisico, perché sta faticando a garantire tutte le presenze che una volta garantiva. Però, insomma, dal punto di vista tecnico, invece, non, cioè, è un fuoriclasse assoluto. Io credo che, infatti, la Juve sta valutando questo nuovo modus operandi sul mercato. Cioè, fin qua si sono molto spesso presi campioni del futuro per avere un monte ingaggi che può essere abbassato e un guadagno al momento della rivendita. E molto spesso spendendo abbastanza di cartellino. Openda è un caso, se si riesce si prende un giocatore con cui guadagnare molto alla vendita o abbastanza che ha parametro zero. Ora l'idea che ci si è fatti quando si sono cambiati tre allenatori di fila e sono quasi 6 anni che non si vince nulla tranne una Coppa Italia è quello che il gruppo abbia delle carenze dal punto di vista carismatico, dell'abitudine, dell'attitudine alla vittoria, e quindi si vogliono cercare dei giocatori di esperienza, se possibile a parametro zero, che abbiano però vinto e che possano fare un salto importante sotto questi aspetti a un gruppo che lì è abbastanza carente. E quindi cominciano a circolare i nomi di Bernardo Silva, di Goretzka, tutti i giocatori che potrebbero dare qualcosa di più a questa squadra che sotto questo profilo ne è bisognosa.
Assolutamente.
Ecco, però Nicola, il problema è che noi ragioniamo ovviamente, no? Perché poi i tifosi si aspettano le risposte della società anche sul mercato, però il mercato inizia quando il campionato purtroppo è finito.
Hai già deciso se sei andato o no in Champions, in pratica.
C'è stato un momento, no? All'inizio di gennaio, in cui io avevo fatto tantissimi complimenti a Spalletti dicendo che da che il mercato di gennaio sembrava la boccata d'ossigeno, lui era riuscito talmente tanto a rivalutare i giocatori che c'erano che quasi poteva non servire il mercato di gennaio. Adesso in realtà però ci ritroviamo che addirittura dobbiamo rincorrere perché siamo dietro, non siamo più neanche nelle prime quattro, e quindi qui bisogna che Spalletti faccia il miracolo nel miracolo a questo punto, perché i giocatori sono quelli e bisogna però recuperare anche le energie mentali per fare questo rush finale, mi viene da chiamarlo. In realtà è un terzo di campionato, non è proprio poco. Però qua non puoi praticamente più sbagliare. Tu hai fatto una tabella di 27 punti che è sacrosanta e credo che sia forse a prescindere da quella di domenica. Cioè quei 27 punti devi fare per forza, se no il minimo dei punti per la Champions non lo raggiungi.
Beh, credo che infatti in Champions si vada sempre con... Qualche volta sei andata con meno di 70.
Sì, però almeno 70 diciamo che fare, la ghigliottina diciamo. È quella tendenzialmente.
Quest'anno mi sembra che sia sparita la media borghesia.
Sì,
sì, ovvero, bravo.
Quest'anno ci sono 7 squadre che lottano per l'Europa.
Sì.
E poi 9 squadre o 10 che lottano per non retrocedere, perché il Sassuolo e il Parma sono un po' tirate fuori adesso, se no erano in mezzo anche loro.
Sì.
E si è alzata la quota salvezza, secondo me, e si è alzata la quota Champions. Però non essendoci rivali per lo scudetto, si è abbassata la quota scudetto. E la realtà, quindi il quadro è più o meno questo. Io credo che qualche volta si sia andata con 70 punti scarsi.
Se 70, se non l'ultimo, l'anno scorso 70,
due volte di fila, 70-71. È capitato quell'anno di Pirlo che è centrato per miracolo a 78, per dire.
A 77 il Napoli di Gattuso non ci è andata esatto. Grazie a Juric.
Sì,
altrimenti
sì.
La Juve non ci andava con 78, sì, lo ricordate? Esatto.
Sì, sì, come no.
Sì, sì.
Con quindi, Faraoni si è fatto perdonare quella volta.
Quest'anno
lì.
Mi sembra che sia un anno un pochettino di quelli. Io sul mercato, ragazzi, non voglio disilludere tutti,
no,
però... Ho appena partecipato a trasmissioni in cui si parla anche di un Inter che deve rinnovare. Qualcuno mi fa... vedremo poi il mondiale cosa offrirà. Noi italiani non siamo più capaci di arrivare al mondiale a vedere cosa offre, perché se uno fa due gol ai mondiali non viene in Italia.
Esatto,
arriva certo. Qualcun altro che lo paga. Cioè, in questo momento noi siamo un cudine, non siamo più martello. Quindi bisogna lavorare bene. Si può parlare, e si deve forse, possendo di poi male della dirigenza attuale, del mercato fatto. Però sinceramente quest'estate eravamo tutti a dire che i due centravanti che erano presi erano molto promettenti.
Sì, 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 ma infatti
sono andati male.
Io ricordo i titoli dei giornali di fine calciomercato che dicevano che la Juve aveva il parco attaccanti più completo della Serie A.
Sì,
ma questi erano i titoli di fine agosto.
L'unico che non era convinto era Tudor, pazienza.
Io avevo qualche dubbio su Jonathan David, perché ho un mio più caro amico che sta in Francia e mi ha detto... Juventino, proprio sfegatato, ha detto questo qua per me non è da Juve. Poi ha avuto
l'occhio attento del tifoso.
I numeri dicevano altro,
certo.
E io gli unici dubbi che avevo quest'estate erano di natura fisica. Cioè era un parco attaccanti in cui, eccetto Vlahovic, erano tutti
piccoletti,
non giocatori d'area di rigore, troppo piccoli per un campionato come quello italiano. L'unico che superava il 1,80 è Ildiz, che però continuo a dirlo, è un giocatore che se può non entra in area di rigore.
È vero, infatti io ho sempre sostenuto che l'Ildiz falso 9 è come toglierlo dal campo praticamente,
sì, sì,
perché
sì.
Non è proprio il suo. Non
lui
è proprio
ha bisogno
il suo.
Di un vero 9 di fianco che gli tolga un po' di difensori dai piedi, che poi ci pensa lui, diciamo. Però deve cantare e portare la croce in questo momento, e questo è il grande difetto. D'altra parte, se Ottolini è stato 5 giorni a Istanbul cercando un centravanti, c'era un motivo, diciamo così, a gennaio. Caro Nick, ci salutiamo, grazie per essere stato con noi. Domani 15:30 vai a sentire Calulu? Sì, no.
Vediamo se la famiglia lo permette.
Allora non dipende da te, va bene.
Sarebbe il giorno libero, ma certe volte si fa lo stesso.
Va bene, ciao Nick.
Grazie Nicola.
Ciao ragazzi, un abbraccio.
Ciao, a presto.
A te, ciao.
Ecco, così abbiamo ancora qualche minuto da dedicare ai vostri messaggi. Dunque, ci sono anche ottimisti, Roma, Luca da Roma e Marco dall'Elba, che ci dicono non dateci per morti, occhio che la Juve ha imparato con la gagliardia, con la gagliardia si supplisce alla carenza tecnica e batterà la Roma, e quindi anche qui ma anche se siamo stanchi vinceremo, la testa fa molto in questi casi. Ottimismo da parte dei nostri amici, che insomma si spera ci possa stare. Sì. Dica Luca.
Mi fate lanciare un sondaggio?
Sondaggio, sì, in 4 minuti che c'è, 5 che ci mancano.
Proviamoci.
Vai.
Chi preferite tra Dusan, Openda e David? Vediamo un attimo che cosa esce fuori tra i tre che abbiamo disponibili.
Ma io ho già votato prima Vlahovic, naturalmente, per quello che abbiamo visto, naturalmente. Poi se andranno da un'altra parte faranno le sfracelli.
Ah no, io aspetto i sondaggi della chat.
Da casa, sì,
da
sì,
casa, sentiamo, voti da casa.
Guarda, in realtà senza volerlo Pierluigi ti ha già risposto da casa al palocco, dice: aspetto con grande fiducia Dusan sia per questo fine campionato che per i prossimi. Dai, e Dusan il gobbo, mica vorrai lasciare senza vincere altro che la Coppa Italia. Questa l'ha detto anche Bremer in un'intervista molto bella che ha fatto qualche settimana fa.
Speriamo che
in
non
cui
si stufino.
Diceva: io va bene che sono l'idolo dei tifosi, tra virgolette, però alla fine però ho vinto solo la Coppa Italia, no? Quindi ci sta anche.
Quando
questa,
uno viene alla Juve si aspetta
di ribassa, assolutamente.
Una svolta.
Sentiamo ancora dei vocali, vai. Ce ne sono tanti.
Questo sarà, diciamo, una buona esperienza per l'anno prossimo, perché siamo capaci di aggredire le squadre avversarie. Poi, se con il nostro vantaggio che prendiamo iniziale vogliamo gestire la partita, non ci riusciamo. Quindi dobbiamo fare una squadra che è capace ancora di continuare a aggredire la squadra all'inizio della partita, però non bisogna ricostruire una squadra che sappia fare da tampone e mantenere il risultato nei momenti seguenti.
E qui servono gli esperti, diciamo.
Ma poi torniamo al discorso che facevamo già la settimana scorsa, che purtroppo continua, cioè la Juve subisce troppi gol, perché comunque col Como ne abbiamo presi altri due, col Galatasaray ne abbiamo presi altri due, ai supplementari però comunque li hai presi, e se non li prendevi magari portavi a casa la partita. Sì. Io l'ultima partita che la Juve non ha subito gol, in questo momento sinceramente non la ricordo,
Napoli, credo
che sia forse il 3-0 con Napoli, perché poi il 2-2 con la Lazio, il 3-2 con l'Inter, il 5-2 col Galatasaray, il 2-0 col Como, il 2-2 con la Lazio, cioè sono veramente e poi tra l'altro sempre almeno due, cioè da due in su, e non è accettabile per una squadra che lotta per arrivare a quei livelli lì, soprattutto quando contemporaneamente hai gli attaccanti che non ti fanno gol, no? Perché noi segniamo per fortuna tanto, ma anche mercoledì su tre gol, l'hai già detto tu prima, Gatti, McKennie e Locatelli, cioè non segnano gli attaccanti.
E questo è un limite che gli altri davanti non hanno e che potrebbe pesare, a meno che, ripeto, giocando una volta alla settimana le cose si possano aggiustare in un certo modo, più il rientro di Dusan Vlahovic, che è un'occasione, cioè anche dal punto di vista fisico ha un altro impatto rispetto agli altri due, onestamente. Poi sappiamo com'è, perché non è che nel frattempo è diventato un altro, quindi...
Andy D'Alessio ha risposto alla domanda di Luca, ecco. Dice: io preferisco David Openda a Vlahovic, dategli tutto il tempo dato al serbo e fanno gli stessi gol.
Sì, diciamo che Vlahovic quando è arrivato ha fatto subito il botto, sì, e sì, poi loro il botto non l'hanno fatto, tu dici in futuro potrebbero farlo, chi lo sa. Ancora vocali, vai.
Buongiorno, Nick da Bari.
Ciao.
Ma soltanto io ho visto la gomitata in faccia a Gatti in area di rigore.
Quella di io.
Perché non ne parla nessuno, Osimhen. Forse ho avuto un'allucinazione. Grazie di tutto, arrivederci.
Ciao Nick, no, mi sa che l'ha citata prima proprio
non
Luigi,
so se proprio una gomitata in faccia, ma una però spinta per farlo cadere, sì.
Abbiamo parlato dell'episodio.
L'arbitro ha fischiato il fallo, non l'ha ammonito, il giocatore era già ammonito, l'ho detto all'inizio, l'avesse fatto Gatti nell'altra di rigore, sicuramente Gatti il giallo se lo prendeva, perché Gatti lo ammoniscono facilmente, diciamo anche la verità vera, insomma.
Claudio da Silvi Marina ci dice: buon pomeriggio, complimenti, grazie, Dusan tutta la vita, dice.
Bene, poi anche ancora Bruno da Cuneo si aggiunge, e poi Marco da Richmond ci dice: secondo me uno stimolo a giocare contro la Roma dopo la delusione dell'eliminazione, pensa se fossimo andati a Cremona domenica. Ma oddio, a volte si può aiutare anche, perché il problema non è la Roma adesso, è che la Roma viene dopo tutto quello che la Juve ha già fatto negli ultimi 20 giorni, cioè in questi 20, ormai 25, 27 giorni, da la partita con la Lazio a oggi, ogni tre giorni un impegno probante, cioè non c'è stata una partita tra virgolette con una medio piccola, tutte partite da Champions, diciamo, definiamole così, perché Atalanta è la Champions, il Como sta giocando la Champions, l'Atalanta se la giocherà col Bayern Monaco, l'Inter è capo classifica, la Roma è diretta rivale,
La Lazio era giusto un filo sotto di tutte quelle che abbiamo affrontato nelle ultime settimane.
E la Lazio comunque con penalizzazione iniziale dell'arbitraggio, tanto per non farsi mancare niente, insomma, ne ha rimasto.
Con due rigore, sia andata che ritorno, sempre Ghila, sempre insomma gli episodi che ormai citiamo...
la classifica aggiornata: Dusan 6 voti, David 1, Open da 0. Chissà come mai. Andiamo ancora con i vocali. Ancora abbiamo uno, Luca, dai, vai, ce la facciamo al volo. Vai.
Buonasera, Giuseppe di Civitavecchia. Ciao. Voglio ricordare che il portiere, la Juve, c'è là, c'è quel ragazzino.
No, abbiamo già sentito, questo. Poi c'è stato anche chi ha replicato, abbiamo fatto i nostri ragionamenti. Poi io direi che siamo andati in chiusura.
A questo punto sì.
Con la vittoria di Dusan nel sondaggio del 30,
mandato in un sondaggio di 4 minuti.
Quando
ragazzi,
le cose in attacco non vanno bene, gli assenti hanno sempre ragione.
Sì, perché poi c'è da dire quello. Ovviamente non abbiamo e non avremo mai.
Io ancora nelle orecchie quelli che dicevano: ma perché gioca Vlahovic, non gioca David, eccetera. Esatto, e quindi poi adesso ricominciamo, ma ben volentieri, perché ripeto, secondo me Vlahovic porta qualcosa che questi attaccanti non hanno in termini di fisicità.
E che probabilmente con David potrebbe anche accoppiarsi bene, perché comunque potrebbero esserci a quel punto Yıldız, David e Vlahovic come terzetto d'attacco, visto che con Seisao di nuovo è molto fumoso purtroppo.
E così tirano poco in porta tutti quanti gli attaccanti. Mistero della fede, speriamo che inizino a inquadrare la porta già con la Roma, perché sarebbe importante fare gol subito,
sì,
e anche più di uno, perché a volte uno non basta. Grazie a tutti.
Grazie Gigi. Grazie Luca, noi ci sentiamo domani, ci vediamo, ci sentiamo domani dall'una alle tre con tutte le ore che vuoi, torniamo all'orario tradizionale domani.
Io vedo lunedì dalle 2 alle 4. Ciao a tutti, ciao ciao.
Ciao.
Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.